passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Tienimi da conto, Monti. Ti prego. Cavaliere, ti voglio bene. Sei stato grande, sei stato tanto, sei stato troppo male. Tienimi da conto, Monti.
Bisognerebbe mandarla fino all'infinito, eh? Il rap di Ferrara, sentiamo ancora, cari ascoltatori della zanzara.
Un mazzetto di fiori a rubi, un rimando per Veronica Lario, un buffetto per Gianni Letta. Tienimi da conto, Monti. Facciamo le mani al giovane Alfano, lo scaldaletto per lo
scaiola.
Una ola, ma una sola. Per la santa che tanta fuffa per la russa, tsunami d'amore per il buon Bersani, ma soprattutto, sopra ogni cosa, in cima ogni vetta, sulle spalle di ogni letta. Ti prego, cavaliere, ti prego, ti scongiuro.
La passione di Ferrara per Monti in questo rap, molti di voi cari ascoltatori della zanzara già lo conosceranno, già avranno cliccato Ferrara e il rap Tienimi da conto Monti. Galan, il PDL di oggi è finito.
Io credo che il PDL è finito, nel senso che non ci potrà più essere il PDL di oggi, perché deve cambiare radicalmente tutto.
Sei stato grande, sei stato tanto, sei stato troppo.
Di Pietro, Berlusconi e Montezemolo? Sentiamo.
Sai perché io penso che alla fine Berlusconi e Montezemolo non riusciranno a sposarsi? Perché due galli in un pollaio stanno male.
No, ma magari Berlusconi fa un passo indietro.
Guarda, io ho fatto il contadino, chiedo a mia sorella Concetta, l'ha sempre detto, non lasciare due galli nel pollaio.
Cosa invidia Grillo? Chiede la Gruber a Di Pietro.
Cos'è che non le piace di Grillo?
Ma io perché devo mettermi a rincorrere cosa non mi piace di Grillo? Io sto lavorando per...
No, ma aspetti, non è nulla la domanda. Le piace che un leader di un movimento...
Io offendo la sua intelligenza se mi mette a fare Grand Hotel.
No, ma non mi dica che sono così intelligente, che sennò poi dopo non riesco.
Se mi mette a fare Grand Hotel e gossip insieme a lei... gli invidio i capelli, si tiene tanto.
Bene, ma lei...
Eccoci qui, ancora Di Pietro. Casini starebbe con tutti. Sentiamo.
La maggioranza ABC, quello dell'alfabeto: Alfano, Bersani, Casini. PD, L, PD meno L, Casini. Si capisce da solo. Quello cioè che sta con tutti e due. Perché sono due, perché non starebbero con tutti quelli che ci stanno.
E poi i sindaci, due sindaci della sinistra, tra cui quello di Civitavecchia, Tidei, ieri alla Zanzara, due sindaci che per come si comportano, per quello che dicono, insomma, se fossero stati dei sindaci di centrodestra sarebbero stati massacrati. Tidei, sindaco di Civitavecchia, mi dimetto da parlamentare quando lo decido io.
Senti, io dovrei dirti una parolaccia, però non te la dico. Allora, non ho mai dichiarato che non mi dimetto più, dichiaro che mi dimetto e come per legge devo dimettermi, quindi non è una mia scelta, no? I tempi e i modi non li sceglie Adinolfi, li scelgo io, va bene?
Li decido io i tempi, dice il sindaco di Civitavecchia, però parlamentare. E no, c'è la legge che dice che tu ti devi dimettere e io lo farei dopo 30 secondi. Un altro sindaco verso cui c'è una certa benevolenza, diciamo la verità, è il sindaco di Taranto, Stefano, il quale va con una pistola in tasca. Immaginate se l'avesse fatto un Gentilini o un sindaco della Lega, ci sarebbe la rivolta da parte delle istituzioni, eccetera, incriminazione chissà per che cosa. Invece viene trattato con molta, molta benevolenza, addirittura Vendola fa una lettera molto accorata nei suoi confronti. confronti, so che sei una persona mite, gentile, eccetera eccetera. Ripeto, se ci fosse stato un sindaco della destra o addirittura della Lega, soprattutto della Lega, con una pistola in mezzo ai pantaloni, te lo immagini, Parenzo, cosa sarebbe accaduto? Il finimondo, il finimondo. Sentiamolo, sentiamolo, signor Stefano, la bellissima lettera di Vendola mi ha convinto ad abbandonare la pistola.
E siccome lui mi ha parlato in una maniera veramente bellissima, quando mi ha detto non ti devi pensare di essere protetto da un pezzo di ferro, ma devi essere protetto dal nostro affetto e dal nostro, dalla nostra vicinanza, dalla nostra stima. Queste sono le belle parole e io chiaramente ho, nella lettera che ho risposto dico accolgo volentieri il tuo invito.
Ed è finita così, 18:41, questa è la Zanzara, abbiamo davvero appena iniziato. In collegamento da Roma, David Parenzo, fra poco il primo ospite. I grillini sono già nel panico intanto, eh. Serve il direttore generale del comune di Parma, perché altrimenti se ne esce, non se ne esce, non se ne esce, non se ne esce. Sentita oggi a Radio Padania, lo comunica Daniele Sensi, attento scrutatore di cose padane. Quando ci sarà la Padania, così dice un conduttore, in tutte le piazze ci sarà una stanza, una statua del suo fondatore, Umberto Bossi. Ripeto, quando ci sarà la Padania, in tutte le piazze ci sarà una statua del suo fondatore, Umberto Bossi. Ortelli, dove sei? Caro Ortelli, chi l'ha pronunciate queste parole? Forse tu, forse qualcun altro? Queste parole che insomma non c'è bisogno di commentare, caro Ortelli. Quando ci sarà la Padania, in tutte le piazze ci sarà una statua del suo fondatore, Umberto Bossi. Nemmeno in Corea del Nord si fa ormai.
Mamma mia, Ortelli.
Eccoci allora con il primo ospite, che è Andrea Gibelli, che è il vice di Formigoni alla Regione Lombardia per la Lega. Buonasera.
Buonasera a voi.
L'ha sentita Gibelli questa cosa lei a Radio Padania? La sente assiduamente Radio Padania? Quando ci sarà la Padania in tutte le piazze ci sarà una statua del suo fondatore Umberto Bossi. Se ne dicono tanti.
Io non sento Radio Padania.
Come non sento
voi?
Ah sì.
Bravo. Devo dare una notizia incredibile.
Eh beh, questo è buono però, eh? Questo è buono. Cioè lei Radio Padania non l'ascolta mai, diciamo la verità.
No, l'ascolto in alcuni momenti della giornata, ma in pillole, preferisco ascoltare voi.
In pillole.
Verrò fucilato a Pontida, però sì, ve lo devo confessare.
Secondo me verrà fucilato a Pontida, sì.
Esatto,
a proposito,
esatto.
Pontida si fa o non si fa, signor Gibelli?
Dopo la stagione dei congressi hanno detto che si farà, quindi penso di sì.
Ma per lei bisogna farla oppure è meglio rinviarla quest'anno che ci sono un po' di turbolenze, un po' di casini?
Beh, proprio quando ci sono le turbolenze che bisogna scendere in piazza e quindi mi auguro che ci sia.
Qualcuno dice che c'è troppo caldo, Tosi ha detto, beh, vediamo un po' le condizioni atmosferiche.
Guardi, io penso che porteremo i ventilatori padani e riusciremo a sopravvivere una giornata pontida a luglio.
Infatti...
Ma lei sa che ci sono i ventilatori padani. Glielo dice l'assessore all'industria della Regione Lombardia, ci deve credere sulla parola.
No,
però potete portare un gruppo di cingalesi che vi fanno aria eventualmente,
ecco,
non un gruppo di immigrati.
Che... meno. Bravo Davide, costano di meno, hai ragione. Nell'austerity i cingalesi servono.
Mi piace, no? Un po' di cingalesi che vi sventolano, no? Come un po' come gli indiani.
Io ho le allergie al fieno e quindi probabilmente è meglio che i ventilatori, hai ragione.
No, però veramente esistono i ventilatori padani?
Come?
Davvero esistono i ventilatori padani? No, mi sta prendendo in giro?
No, io non la sto prendendo in giro, era una battuta nello spirito della Zanzara.
Ecco.
Sul serio.
No, ma ogni tanto io prendo.
Non comincio a preoccuparmi.
No, non la prendo sul serio.
La conduco io, la trasmissione la conduce.
Ma sarebbe potrebbe essere una buona idea.
Anche
guardi,
perché visto la crisi della politica, se siamo in tre, magari riesco a fare un altro lavoro dopo che non farò più il vicepresidente della regione. Mi posso prenotare?
Lei ha qualità per oggi, Belli, per fare questo lavoro. Dalle prime battute sento che ha qualità.
Grazie.
Senta, invece, parlando seriamente, ma Bossi, secondo lei può fare il presidente della Lega? Oppure se verrà, che ne so, se si conferma questa cosa che ha autorizzato certe spese che non andavano fatte, diciamo che la strada è sbarrata. Così ha detto Tosi, qui proprio alla Zanzara, suscitando varie polemiche.
Io in maniera molto diretta sono stato presente quando è stato comunicato a Bossi in un pomeriggio di Bellerio per le spese folli dei figli.
E lui?
L'ho visto impallidire e penso che la sua storia non meriti un'umiliazione che gli è stata prodotta dalla sua famiglia e non accadrà perché non sapeva le cose che
non
sono poi accaduto.
E dunque quando lui ha detto che ha autorizzato lui è solamente per coprire i figli un po'?
In realtà ha detto una cosa, se mi permettete, che essendo il legale rappresentante della Lega si è assunto la responsabilità fino in fondo, perché come ogni segretario di partito deve certificare il bilancio con la firma.
Per cui lei è dell'idea che la famiglia lo abbia un po' umiliato, cioè quello che hanno fatto i figli lo ha un po' umiliato?
Ma guardi, io l'ho scelto 30 anni fa, nel bene e nel male, e quindi soffro questa situazione perché è stato dilapidato il lavoro di tanti militanti e che poi incontrano me, perché io non sono chiuso nel palazzo, vado in giro come una persona normale.
Ma quando lei dice l'ho scelto, che significa? Che è una scelta che poi non si rinnega più? Cioè, quando uno sceglie Bossi a un certo punto...
No, era un riferimento affettivo.
Appunto, dico.
E quindi l'ho scelto, io non me lo sono trovato. E quando uno sceglie così, alla fine... se ne assume anche in parte le responsabilità.
Vabbè, ma la politica non è fatta di scelte fino alla morte, diciamo, no? Uno può anche a un certo punto dire, vabbè, i leader cambiano,
Ma infatti cambieranno, era solo un riferimento affettivo alla sua prima domanda.
Sì.
Nel senso che condivido con lui quella sofferenza come tutti i militanti. Naturalmente bisogna fare giustizia, è stata fatta, alcune persone sono state allontanate, ma la Lega riparte.
Senta, ma secondo lei ci sono oggi le condizioni per l'espulsione di Renzo Bossi oppure bastano quelle le dimissioni da consigliere regionale?
Allora, questo è un tema che nel dettaglio deve essere affrontato dai triunviri, che se faranno proposte in tal senso al Consiglio federale se ne discuterà liberamente come tutti gli altri casi.
D'accordo, però io voglio l'opinione di Andrea Gibelli, vice di Formigoni, uno dei dirigenti della Lega in Lombardia. Secondo lei ci sono le condizioni per l'espulsione di Renzo Bossi oppure no?
Sono molto vicine.
Sono molto vicine?
Yes.
Cioè, che significa sono molto vicine? È una decisione probabile?
No, non è probabile. Ci sono stati casi dove l'espulsione, diciamo, è stata legata al non ottemperamento di alcune indicazioni che sono state chieste dal partito, e si valuta caso per caso. È chiaro che in questo caso lui ha prodotto le proprie dimissioni, sono state ritenute sufficienti. È altrettanto vero che se uscissero altre condizioni sarebbe difficile continuare a insistere, però le dico...
No, ma quando lei dice molto vicine, che significa? È una cosa che molto probabilmente...
Io penso di no, però il clima che avverto è quello che le ho segnalato, nel senso che sui social network e su molti strumenti oramai ci sono delle indicazioni molto esasperate. Mi auguro che non accada, nel senso che...
Ma scusi, perché ha detto molto vicine? L'espulsione è molto vicina?
No, nel senso che ci sono delle condizioni che possono anche ipotizzare una soluzione come questa, e per dirle che non escludo niente per io.
No, certo, ma lei sarebbe favorevole?
Io ritengo che i dati che ci sono oggi, no. Però se dovesse uscire qualcosa sono valutazioni che dovrebbero essere prese in considerazione.
Beh, esce un po' l'anima democristiana in questo caso, no, Parenzo? Che non c'è, però ogni tanto sull'argomento Renzo Bossi c'è un po' di... uno si trattiene un po' troppo. Diciamo la verità, come dici tu, se fosse stato un altro militante,
Renzo Rossi...
L'avrebbero già cacciato a calci.
Ma io voglio fare
un attimo, c'è il traffico. Siamo come lei, siamo come lei. Però al di là della questione Renzo Bossi, Parenzo, la notizia che riguarda la Lega di oggi o di questi giorni è l'idea di Maroni di abbandonare Roma, il Parlamento italiano.
Ma prima c'è un'altra notizia ancora più importante.
Qual è? La moneta padana? La moneta.
No, ma che moneta padana? Bisogna
ma esiste sta moneta padana, Gibelli? L'idea di fare una moneta padana, chiamiamola come? Non so, il tallero, il lombardo, qualcuno aveva detto il calderolo.
Ma guardi, non c'è nessuna ipotesi di una moneta padana, ma l'ipotesi già sperimentata in Germania di monete complementari all'euro.
Monete complementari all'euro che hanno una diffusione locale?
Hanno una diffusione locale, hanno funzioni anticicliche, non...
E a che servono? Mi spieghi?
Sostanzialmente a favorire il mercato locale. Ci sono 23 realtà in Germania che stanno sperimentando questa cosa, in maniera che si tolga l'economia reale dalle pressioni di natura finanziaria.
Scusi un attimo, lei immagina una moneta, che ne so, per la sola Lombardia?
In realtà sono ambiti molto più ristretti,
molto più piccoli.
c'è l'esempio di Nantes, il più recente, sì, che è in ambito poco più che urbano, e anche Kingauer, quello della Baviera, sono aree abbastanza piccole.
È una cosa che si può fare, secondo lei, che voi volete fare magari in piccola realtà che amministrate?
Non come amministrazione.
Perché
della
se ne parla
Lega,
anche per Grillo, tra l'altro, a Parma.
In realtà Grillo ha fatto un riferimento a un'idea vecchia che è molto diffusa in Europa e che ci consentirà di calmierare, diciamo, il credit crunch in alcune realtà. Sono esperimenti che stanno facendo in altri paesi comunitari e non c'è nessun motivo né di ideologizzarla né di studiarla a priori.
Allora, Parenzo, che volevi chiedere tu?
Il trota la chiameremo, la moneta. No, un riconoscimento che bisogna fare.
È una buona idea, dice Gibelli.
All'Albania, al grande Sali Berisha, premier albanese, che ha chiuso per un anno l'università che ha laureato il signor Trota.
Ma lei non si è un po' vergognato? Lei è architetto, immagino che abbia preso una laurea in Italia regolare, in università italiana.
Sono andato a controllarla, se era vera.
La sua laurea,
non si sa mai.
Questo è vero.
Bene l'Albania.
L'Albania ha fatto bene a chiudere questo università. Non si è un po' vergognato lei per questa cosa dell'Albania?
Beh, io sì, nel senso che penso che non sia un bel modo per presentarsi quando si ha una carica pubblica così importante.
Ma perché questa fissazione per il pezzo di carta? Qui io questo mi domando.
È
questa
una domanda che le assicuro le farò quando riuscirò a beccarlo.
Chi?
Il suo Trota.
Ah, il Trota, perché non ci ha più parlato lei?
No, non sono stato più nelle condizioni di parlare, perché un uomo non lo fa un pezzo di carta.
Un uomo non lo fa un pezzo di carta? No, certo. No. Ma che cosa vorrebbe dirgli in faccia al Trota? Che cosa vorrebbe dirgli in faccia al signor Trota?
Che ha buttato via una grande opportunità di servire un movimento fondato da suo papà.
E ha umiliato
con
il padre.
Tante difficoltà. Cercava di portare riforme nel paese e adesso ha riportato il rollino elettorale indietro di 10 anni.
Senta, ma lei è d'accordo con Maroni quando dice, insomma, ci stiamo pensando seriamente, non ci presentiamo più col nostro simbolo a Roma?
In realtà questo è un ragionamento più ampio, che è un'ipotesi che tiene conto di due condizioni. A Roma abbiamo fatto importanti riforme, la Lega, la Petrolet Evolution, che è stata bocciata dagli italiani.
Sì, però andiamo al punto, mi scusi Gibelli se la interrompo, sennò ricapitoliamo tutta la situazione della Lega. La storia del mondo e della Lega. Lei è d'accordo? È d'accordo, cioè fuori dalla... fosse per lei non si presenterebbe alle prossime elezioni, non c'è il simbolo della Lega?
Non ci si dovrebbe presentare rafforzando però la presenza territoriale.
Sì, io mi domando una cosa, spesso uno si presenta alle elezioni nazionali anche perché voglio dire, per dare un segno della propria esistenza, se uno non si presenta alle elezioni politiche nazionali, insomma poi uno ci rimette anche a livello locale, cioè è un discorso secondo me autolesionistico, però insomma mi...
È nel campo delle opinioni, anche questo è vero.
Sento una cosa, ma non voglio impicciarmi dei fatti suoi, però perché qualcuno scrive che lei si rende irreperibile per la vicenda processuale in cui è coinvolto per le denunce di sua moglie? È vero che lei si rende irreperibile per arrivare alla prescrizione?
No, perché ho due bambine e vorrei parlare di cose più serie, me lo concedete?
Non attaccherò il telefono. Lo so, ma non voglio entrare nel dettaglio.
Le dico che quando uno è prima di tutto è padre,
certo.
Meno clamore c'è davanti a una cosa del genere, più è responsabile.
No, ma io non entro nel dettaglio.
Invece non sto entrando
perché sennò altrimenti avrei spiegato la vicenda e non la voglio spiegare per questioni di, giustamente come dice lei, è la questione dell'irreperibilità, ma non, se lei non vuole rispondere non c'è problema.
È una questione di natura, rischierei di dirle una cazzata se non il bene delle persone a cui ho riferito.
No, ma era solamente riferito.
Vabbè. Io le ho risposto francamente, non ho attaccato il telefono, che non mi nascondo, e questo penso che debba essere sufficiente.
Assolutamente, no, non c'è problema.
Esatto. Tranquillissimo.
A presto, grazie.
Arrivederci.
Giornale Radio. Siamo qui 19:18, la Zanzara riprende sempre viva. Eccoci. E lotta insieme a voi con Davide Parenzo in collegamento da Roma e tanti ospiti che ci saranno nel proseguio della serata, nel proseguio
ciao,
della serata.
Ciao Gotti Tedeschi, ciao!
Ma chi lo conosce Gotti Tedeschi, il presidente ciao. Dello IOR? Ma chi lo conosce, il presidente dello IOR
ciao,
che si è dimesso?
Gotti Tedeschi, ciao!
Che si è dimesso tra l'altro dicendo non voglio commentare altrimenti dovrei dire delle brutte cose, non è il caso.
Che bel clima!
I titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Presto gli Eurobond, dice Monti, dopo il vertice europeo che ha isolato la Merkel. Poi si rivolge ai giovani, governo impegnato contro la disoccupazione. Draghi, per loro situazione drammatica. La Fornero auspica la possibilità di licenziare nella pubblica amministrazione. Il neo presidente di Confindustria Squinzi boccia la riforma sul lavoro. Pressing del PD sul lavoro, Bersani, nella riforma sugli esodati c'è un buco inaccettabile. Il governo rimedi subito, pronta una proposta dei democratici. La Camera approva la riforma dei partiti che dimezza il finanziamento, ora passa al Senato. Grillo, non voglio i soldi pubblici nelle 5 stelle, primi contrasti. Dopo la sconfitta elettorale la Lega valuta se abbandonare il Parlamento, Maroni deciderà il congresso a giugno, confronto nel PDL per superare la crisi. Napolitano ai funerali solenni, memoria di Placido Rizzotto, c'è ancora il pericolo mafia, ma vigileremo e sarà sconfitta, uniti per risolvere i problemi. L'attentato di Brindisi, il killer ripreso anche da altre telecamere, smentite le ipotesi di terrorismo internazionale, prevale la pista mafiosa.
Fate risentire il rap di Ferrara, fatemi risentire il rap di Ferrara, vi prego. Fatemelo risentire il rap di Ferrara per Monti.
Tienimi da conto Monti. Ti prego. Cavalieri, ti voglio bene. Sei stato grande, sei stato tanto, sei stato troppo, ma...
E mentre va il rap di Ferrara, vi faccio sentire Claudio Scajola, perché in realtà c'è un annuncio da fare. Ha venduto la casa, è riuscito a vendere la casa al Colosseo.
Quella Colosseo.
Sì, sì, è riuscito a vendere la casa. Ho fatto un preliminare di vendita, sentite.
Io ho fatto il preliminare e farò l'atto nelle prossime settimane.
C'è già un atto preliminare?
Sì.
Chi è il compratore? Com'è andata?
No, glielo dirò quando farò il rogito.
Il prezzo possiamo saperlo?
Lo dirò quando farò il rogito.
Al giovane Alfano, lo scatoletto.
Aveva detto che dava i soldi in beneficenza. Sentite, incalzato dal Fatto Quotidiano.
E lei mantiene fede sempre a quella famosa promessa che il surplus di quanto è stato pagato da altri lo devolverà in beneficenza?
Sto valutando, non so se in beneficenza o con un altro provvedimento che forse è ancora più forte. Siccome proprio voi avete scritto che non si può dare in beneficenza, quindi che non è tuo, e allora sto valutando una cosa diversa.
Tienimi da conto, Monti.
Poi si arrabbia a un certo punto, avete esagerato con questa casa. Sentite, arrabbiatissimo.
Onorevole, se ha fatto questo preliminare dal notaio dovrebbe essere registrato.
L'ho fatto dal notaio, ma come lei sa può essere registrato o non registrato. E non l'abbiamo registrato.
Perché se è avvenuto da un notaio deve
registrare. Senta, per cortesia, no? Devo fare un interrogatorio? Vuole sapere come sono le cose? Cosa vuol sapere?
No, volevo sapere se...
Questa casa avete già esagerato, cioè se andate a cercare gli altri avete già combinato.
Monti.
Conclusione con Scajola che mette giù.
Io le ho detto che la casa era in vendita, che ho avuto anche difficoltà a venderla, sono riuscito a venderla, ho fatto il preliminare e nelle prossime settimane farò il rogito, punto. Mi pare che sia abbastanza, no? O no? Mi dica lei.
No,
perché... Si metta lei nei miei panni. E siccome voglio parlare di questa questione, quando farò il rogito, gliel'ho già detto, ne parlerò quando farò il rogito, non voglio dirne nulla di più. Va bene?
Una ola, ma una sola.
E beh, insomma, a un certo punto poi è chiaro che non è che si può dire tutto, no? Cioè, anche chi è il compratore, perché si dovrebbe dire chi è il compratore?
Nervi scoperti. Beh,
Perché, come?
Perché deve dire chi è il compratore, scusa?
Perché il caso, perché il
no,
caso
ma perché
della
uno,
casa.
Ma perché De Scaiola deve dire chi si è comprato la casa, scusa?
No, voglio dire, il caso
ho
della
capito,
casa.
Ma uno vende la casa, non è che per forza deve dichiarare il compratore. Magari il compratore vuole stare zitto, vuole stare, no, cioè non vuole parlare.
Curiosità di capire perché non è stato registrato, ma comunque voglio dire,
ma
domandare...
Ma curiosità perché non è stato registrato, a parte che non è obbligatorio, al contrario di quello che dice dicono delle persone, non è che sia obbligatorio,
no,
per legge.
Non capisco perché si arrabbia, cioè la
vabbè,
casa...
Vabbè, si arrabbia perché a un certo punto uno dice, scusi, vabbè.
Ah, beh, allora c'è ragione Scaiola, è diventato talmente pubblico...
Aspetta un attimo, aspetta.
Ah, chiedo scusa, chi è? Sali Beriscia?
Siamo in attesa, eh? Siamo in attesa di qualcuno che risponda. Squilla il telefono della Zanzara. Squilla il telefono della Zanzara. Mattia da Piacenza, intanto. Buonasera, Mattia.
Sì, buonasera.
Mattia, dica.
Pronto, buonasera.
Dica.
Io volevo parlare del fatto della Finocchiaro.
Sì, tanto oggi la Fornero, come avete sentito anche dal giornale radio, ha detto che auspica il licenziamento anche per i dipendenti pubblici. Mattia?
Sì, volevo dire, cioè, mi stupivo di come di tutto il tempo che avete dedicato a questo fatto della Finocchiaro come si dice, all'IKEA con le guardie del corpo.
Ma non abbiamo dedicato nessun... cioè non abbiamo, abbiamo dedicato pochissimo tempo. E poi anche se avessimo dedicato tanto tempo, qual è il problema? Non ho capito.
No, non è un problema. A parte che avete dedicato una buona parte della puntata di ieri. Ma poi
e allora, se anche fosse, qual è il problema? Scusi, Mattia.
Il problema è che lei diceva a Parenzo che se l'avesse fatto un politico di centrodestra l'avrebbe massacrato.
Sì, oggi l'avrebbero massacrato, secondo me sì, l'avrebbero massacrato.
No, lei diceva che Parenzo avrebbe massacrato.
Sì, anche Parenzo l'avrebbe massacrato, sì, sì, ma qual è il problema? Non capisco, Mattia.
No, qual è il problema? Io non capisco tutta questa enfasi quando è un problema, è un fatto che non rappresenta secondo me nessun problema, cioè cosa ha fatto di male la
cioè, a lei piace l'idea che che un politico, di qualsiasi politico si tratta, di qualsiasi partito, vada all'IKEA con la scorta, e questo ci può stare, che poi personale della scorta spinga il carrello e prenda una padella in mano, va bene secondo lei?
Ma chi se ne frega?
Chi se ne frega?
Dire.
Vabbè, per carità, se lei pensa chi se ne frega, va bene così. Se le piace così, cosa vuole che le dica?
Cosa vuole che le dica? Io sono sicuro che se avesse fatto la stessa cosa un politico di centrodestra non l'avreste neanche nominato.
Ma che sta dicendo, Mattia? Ma di che sta parlando? Di cosa sta parlando?
Ma
perché, scusi, perché non avremmo dovuto farlo? Mi spieghi, perché?
Ma perché? Io...
Perché non avremmo dovuto parlare? No, me lo spiega.
Perché adesso sono convinto di
ma
questo.
Perché? Perché è convinto di questo? Perché è convinto che noi non avremmo parlato di un politico di centrodestra ripreso dalle telecamere mentre con la scorta è all'IKEA, con uno della scorta che spinge il carrello e un altro che prende la padella in mano? Perché non avremmo dovuto parlarne, secondo lei?
Perché secondo me non l'avreste, fatto.
Perché?
E giustamente non l'avreste fatto, perché non è un problema.
E invece lo facciamo apposta perché è la Finocchiaro. Invece
se ne occupa Libero ha fatto la prima pagina su questo fatto.
Sì, allora qual è il punto?
Un giornale serio, una trasmissione seria come la vostra.
Non è una trasmissione seria questa qua.
Infatti, la era, adesso sì. Non l'è più.
Lo era, non lo so quando, forse lo era prima, non mi interessa che cosa è prima e che cosa è dopo. E comunque sto scherzando sulla trasmissione seria, ma non vedo qual è il punto. Non dovevamo parlare della Finocchiaro, benissimo, cosa vuole che le dica Mattia? A ognuno il suo. Alberto da Verona, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Vada. Abbassi la radio,
Ha dormito stanotte?
Beh sì, abbastanza bene, sì.
Dopo la Binetti ha dormito? Io no.
Eh?
Dopo l'intervento alla Binetti...
Beh, insomma, sì, certo che ha dormito dopo l'intervento.
Era molto preoccupato anche lei.
Beh, no, adesso non esageriamo. Insomma, non ero affatto preoccupato. Se un intervento della Binetti non mi fa dormire, ci sarebbe da preoccuparsi.
No, doveva intervenire di più, però in Cruciani.
Ma su che cosa? Scusi, abbiamo litigato come matti ieri sera.
Sì, insomma, è stato molto, 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 molto gentile, molto generoso.
Gentile, generoso, ma su che cosa, scusi? Ma lei che cosa vuole? Che prenda una mazza ferrata in onda e spacchi il vetro?
Non ha risposto nemmeno alle domande che ha fatto David Parenzo sulle rogatorie, non ha risposto.
Vabbè, ma che vuol dire, su? Ma non... Vabbè, allora?
A parte questo, no, è una cosa che veramente non ho dormito. Poi mi sono sentito Frattini e il sindaco di Civitavecchia.
Ah, Frattini, il Partito degli Onesti, e il sindaco di Civitavecchia che dice insomma, mi dimetto quando voglio io.
Serata brutta. In conclusione...
Sì, ma ci vuole ben altro per non far dormire le persone, almeno per non far dormire me.
Insomma, volevo aggiungere questo. So che deve richiamare Gerry Calà, giusto?
Può darsi di no. Glielo faccio risentire tra poco. Un attimo, c'è la borsa. Beh, eccoci qui, 800 24 00 24, caro Parenzo, su Radio Padania, caro Ortelli, dove sei? Ho sentito, quando ci sarà la Padania in tutte le piazze, ci sarà una statua del suo fondatore, Umberto Bossi, di qualcosa anche tu, ti sento spento!
Come si chiama? No, ma perché ti sento basso, il tuo ritorno, ma come si chiama Ortelli, questo nostro amico di Radio Padania?
Sì, il comune dei conduttori, sì.
Ortelli? Ortelli, lo chiamerei in diretta, c'è Ortelli.
Sì, ma ho capito, volevo da te un commento, una cosa. Sveglia, sveglia, Parenzo, sveglia.
Ma come si fa a commentare il delirio di Ortelli della statua? Ma è una follia pura la statua. Ma il problema è che lui è serio, il signor Ortelli, capito? Il signor Ortelli?
Dici? Vabbè, non ti sento. Allora, collegamento però speciale, perché il sindaco con la pistola ha cambiato idea, perché ha ricevuto una bellissima lettera da parte di Nichi Vendola. Buonasera.
Buonasera, Cruciani, buonasera.
Senta, mi spieghi un po' il senso di questa lettera, governatore.
Con Ezio siamo amici fraterni. Ezio è un amico dall'innocenza infantile, non prigioniero dei codici dell'ipocrisia. Lui è lontano dalla barbarie che vuole costringerci ad assuefarsi ai bizantinismi dei politicanti che generano repulsione, questa mitologia un po' medievale, violenta, antica, tribale, questo mix di liberismo e populismo che ha portato alla deriva il nostro paese che oramai smutta pericolosamente.
Ma ho capito, ma scusi, che c'entra?
Io credo di aver capito il suo stato d'animo e la sua scelta inizialmente impulsiva, solitaria, disperata.
Ma c'aveva una pistola, cioè che solitaria. Comunque, vabbè.
Ora però lo ringrazio, perché lui è il medico dei bambini che ha cercato con lo stesso stile e lo stesso cuore di sempre di curare i mali di un pezzo di sud spolpato dalla politica del malaffare.
Ho capito, c'aveva la pistola dentro i pantaloni. Comunque, vabbè.
Io mi rendo conto che non è facile convivere con le minacce e con le aggressioni subdole, ma quest'oggi, deponendo l'intruso dei pantaloni, e che strideva con la sua ingenuità e che lo ha sempre reso un essere autentico, ha dimostrato che Taranto e il suo sindaco hanno le risorse morali per vincere anche questa sorta di inquinamento acustico prodotto dalle urla scomposte dei violenti, dei boss, dei populisti a buon mercato.
E la sua
mitezza ci difende dalle parole che sibilano come proiettili.
Ma scusi, ma che c'è qui? Proiettili c'erano solo quelli dentro la fondina, dentro la pistola del signor Stefano.
Guardi, non sono le armi che ci proteggeranno e ci faranno uscire dalle sabbie mobili, peraltro di un sociale trattato sempre più in maniera pietistica e residuale.
Ma che c'entra il sociale?
Il disarmo che ci proietterà in un'epoca nuova, quella in cui potremo uscire dall'infinita preistoria delle piccole e grandi guerre.
La preistoria delle piccole e grandi guerre. Ma
il nostro popolo ha bisogno di serenità.
Ma non si capisce niente.
Di sobrietà.
Sì.
Ha bisogno di una terra deprecarizzata e di un laboratorio di speranza.
Ho capito, ma che c'entra con la pistola di Stefano? I precari, la speranza, quello c'aveva la pistola, signor Vendola. Perché era della sinistra, pacifista, missionario.
Sappiamo che se mettono alle calcagna una scorta, poi magari i giornali stigmatizzano il privilegio di un'auto blu. Ma noi dobbiamo trasmettere messaggi positivi e non legati all'immagine del farsi giustizia da sé.
Ho capito, ci avete pensato tardi, però questa è una vita che c'ha la pistola, comunque.
Sì, però quest'oggi ha fatto un gesto un gesto molto molto importante, un gesto sì. molto bello per il Sud e per la speranza per che noi riponiamo in un futuro migliore.
In un futuro migliore, vabbè. Grazie, grazie governatore.
Buonasera.
Grazie di questo, ha evocato tante cose, il Sud.
Non ho capito niente, i precari con la pistola, ma che c'è?
Il laboratorio di speranza, la terra deprecarizzata, i populisti a buon mercato, i boss, i violenti. Qui c'era uno con la pistola, da anni che portava la pistola, sapeva benissimo, vendo, non è che l'ha scoperto oggi. Vabbè, Francesca da Varese, buonasera. E poi tu vuoi queste cose incomprensibili di Vendola.
Sì, buonasera.
Dica.
Innanzitutto volevo dire che questo Vendola era più falso della falsa Margherita Hack di qualche anno fa, faceva davvero pena.
Non ho capito, scusi Francesca.
Questo Vendola era più falso della falsa Margherita Hack di qualche anno fa.
Dice lei.
Faceva davvero pena.
Sì.
Ecco,
sì,
quindi
benissimo.
Scelga un po' meglio gli imitatori.
Sì, io faccio quello che mi pare, se a lei non piacciono cambi canale.
Buonasera, dottor Cruciani, il solito doppio pesista
sì.
Inindignabile che non ha fatto una piega,
sì.
Anzi, ha provato la Minetti che ha fatto certe che si è presentata in tribunale sfoggiando quella grinta.
No, non ho detto, non ho provato nessuno, no? Io ho fatto una considerazione su come si è comportata, non dica stronzate, Francesca.
No, ascolti, lei
non dica stronzate, lei dice stronzate, per cui io lo dico subito, dice stronzate, io non ho provato nessun atteggiamento della Minetti, ho detto semplicemente che si è presentata in tribunale ha sfidato i giornalisti e ho analizzato un comportamento di quei secondi, in quei minuti in cui era in tribunale. Punto e basta. Se lei non capisce la distinzione, questa semplice distinzione, mi dispiace, ma sa, cioè, non è. Capisco che uno può avere insomma una visione piuttosto limitata, però.
Sì,
è così. Ma dimenticando che va a pappagallo, cioè c'ha la lezioncina scritta e va
sì,
macchinetta.
Okay. Dimenticando che la consigliera comunale.
Ha riattaccato.
È passata da culo flaccido a
sì.
Good morning amore mio.
Ma che me ne frega a me? Ma cosa vuoi che me ne frega? Abbiamo trasmesso tutto, non ci rompa le scatole, su Francesca, dimenticando
comunque,
cosa? Ma di che parla?
Per tornare alla Finocchiaro.
Ma lei che c'ha la lezioncina scritta, per tornare qualsiasi cosa io dico fa per tornare alla Finocchiaro, per fare la stessa cosa, c'ha la scritta davanti. Vabbè, continui, faccia la lezioncina.
Mi sembra che lei non abbia fatto nessun commento sulle dichiarazioni di Ingroia, vuole parlare di Ingroia?
Ma che ingroia, ma parli di quello che vuole, Francesca, ma io non posso, come dire, cioè parli di quello che vuole, qui ognuno fa quello che vuole, può dire quello che vuole, e io pure però, per cui non mi rompa le scatole e continui.
Infatti si vede, non si riesce a parlare per più di 10 parole.
Ma lei sta parlando da una vita, dicendo solo stupidaggini, su, andiamo, prosegua, vada.
Sulla Finocchiaro,
avanti.
Lei
ma io non mi sono indignato per niente, ma lei sbaglia,
non
mi sono indignato, non me ne frega niente, per me può andare pure con 10 della scorta, forse non ha capito a me, può farsi pure...
Per dirla come direbbe anche il nemico numero uno dei moralisti e bacchettoni, ma dove sta il reato?
Vabbè, Francesca.
Ma non abbiamo parlato di reato.
Vabbè, ma sta delirando, per cui va avanti a macchinetta con la sua col compitino che si è
previsto. Abbiamo
separato
un fatto.
Lui dica a Parenzo che questa è una delle chiamate in convenzione.
Ma no, ma sì, Francesca, ma quello lo sappiamo dall'inizio che è in convenzione, non si preoccupi, da quando è iniziato a parlare abbiamo capito che è in convenzione.
Volevo dire semplicemente che non c'è niente di stravagante nel fatto che i bodyguard
sì.
accompagnino la signora anche in quello spicchio.
Benissimo, ha detto la sua, la ringrazio, buona serata. Giovanni da Torino.
E buonasera Cruciani, buonasera
Dica.
Parenzo. E niente, mentre stavo tornando a casa, prima in macchina, ho sentito che questo Orpelli.
Ma io non lo so se è Orpelli che ha detto questa cosa, è un conduttore di Radio Padania, abbiamo detto Orpelli dove sei, perché forse ha qualcosa da dire su questo, cioè sul fatto che credo uno speaker di Radio Padania abbia detto quando ci sarà la Padania avremo le statue di Bossi in ogni angolo di strada, in ogni piazza, eccetera. Manco in Corea del Nord ci sono queste cose, probabilmente si scherzava lì in quel contesto.
Però baccata per baccata, mi è venuto di pensare, ma l'artista che rappresenterà questa statua, lo farà prima o dopo l'ictus?
Adesso che cosa c'entra l'ictus? Scusi Giovanni, questa è di cattivo gusto adesso, francamente.
Capito, però voglio dire,
a parte che la faccia di Bossi è sempre uguale, cioè i tratti sono sempre uguali, cioè, Giovanni, il modo di parlare è diverso, l'incedere è diverso, in una statua non si capisce questa cosa qui. Comunque Giovanni, va benissimo, lei vuole... Sì, è una provocazione, una cattiveria, va benissimo, l'ironia può essere anche cattiva, insomma, però in questo caso deve essere anche logica, cioè... la statua prima dell'ictus o dopo l'ictus? E vabbè, se le piace così, se le piace sta battuta, la faccia.
Mi pare che ultimamente la Lega debba pensare ad altro piuttosto che piantare le statue.
Va bene, Giovanni, grazie, grazie. Allora, c'è anche da dire a proposito della Lega, che non vuole più presentarsi a Roma, dunque non vuole più entrare in Parlamento, ma forse è il Parlamento che respingerà la Lega in quanto a consenso.
Mario, se vanno avanti così, sì.
Mario da Savona, buonasera.
Buonasera, buonasera. Mi sente?
La sento, dica.
Perfetto. Allora, guarda, intanto io volevo farvi i complimenti perché riesco sempre a sentire un mucchio di cazzate dette dai nostri politici che sarebbe impossibile sentirle in un altro modo. L'ultima è quella di Scajola, che è stata formidabile.
Cioè,
formidabile.
Che ha detto di cazzata Scajola, scusi? In questo caso non mi pare che abbia detto una cazzata. Che cazzata ha detto, scusi?
Della casa.
E che ha detto, scusi, no. Cosa ha detto in questo caso di sbagliato? Ha detto che ha fatto il preliminare, poi farà il rogito, successivamente certo. Dopo il rogito, qualche genio mi ha scritto dopo il rogito, è chiaro che si sa chi è il compratore, sì, benissimo, certo, perché il rogito diventa un atto pubblico. Dopodiché,
ma non
poi...
si sapeva neanche chi gliel'ha comprata, per cui...
Vabbè, ma quello, voglio dire, non... cioè, è un altro discorso.
Non è il problema sapere chi è il compratore, non sappiamo neanche chi gliel'ha comprata.
Ho capito, Mario, io voglio capire, in questo caso, qual è la cazzata che ha detto, dato che lei l'ha chiamata cazzata, che cosa ha detto di sbagliato? Questo vorrei capire.
Ma tutto.
Tutto, vabbè, tutto. Basta che parli, tutto.
Bravo, basta.
Benissimo.
Che
vabbè, d'accordo. Vabbè, però
poi, un'altra cosa se la posso dire è sul sindaco Stefano, sì. Che sarebbe veramente da internare uno che gira
perché,
con
dice?
La pistola, perché gira con la pistola nella cintola, direi che uno a posto non lo è. Però gli faccio i complimenti che è riuscito a capire quello che ha detto Vendola e quello che ha scritto, perché Vendola, secondo me, è il re della supercazzola, cioè non si capisce mai cosa dice, proprio mai.
Premio a Stefano, premio a Stefano perché
premio
ha capito.
Stefano.
Perché ha capito,
se
l'ha capita, se l'ha capita, poi no, non lei, se l'ha capita Stefano.
Vabbè, ma lui dice di sì, come fa a dire che non l'ha capita? Mi scusi, cioè, per forza deve dire che l'ha capita.
E invece secondo lei non l'ha capita?
Ma assolutamente, chi è che riesce a capire Vendola?
Grazie Mario, grazie.
Tienimi da conto Monti. Ti prego. Ti voglio bene. Sei stato grande.
Devo dire che anche la costruzione di questo video di Ferrara è straordinario, perché è fatto bene, cioè non so quanto ci hanno messo, no? Parenzo, tu l'hai visto su YouTube?
È meraviglioso, lui con gli occhiali da sole scuri, le cuffie sulla testa, è una cosa stupenda, è meraviglioso.
Ma è fatto bene anche nel montaggio, nelle cose. Poi ogni tanto c'è qualche frase strana, un gingillo per Beppe Grillo, un pensiero alla Fornero, un mazzetto di fiori a Rubi, un rimario a Veronica Lario, un buffetto per Gianni Letta, una ola ma una sola per la Santanchè, tanta fuffa per la Russa, tsunami d'amore per i buon Bersani. Bah! Sono tutte cose nella testa di Ferrara. No, per carità, va benissimo, però alcune cose sono anche incomprensibili, no? Un buffetto per Gianni Letta, perché un buffetto? Senti.
Tanta fuffa per la Russa, tsunami d'amore per il buon Bersani.
Gaspari, perché non si mette pure lei a fare un rap?
Ma non ci ho mai pensato, se mi venisse un'idea. Io sono bravo nelle rime, potrei trovarsi, ma finora mi sono occupato di cose un po' più serie. Già i politici sono così criticati, ci manca pure
che si mette a fare il rap.
Che cosa ci direbbe?
Buonasera Maurizio Gasparri. Buonasera Maurizio Gasparri. Senta, allora, ma mi dica una cosa. Ho colto un Galan, rilascia un sacco di interviste in questo periodo, no? Perché bisogna trovare qualcuno naturalmente che dice bisogna rottamare tutto, bisogna ricominciare da capo. Però oggi in un'intervista a Repubblica ha detto siamo come un, è come il caso di un gestore di un ristorante che fallisce, bisogna cambiare la gestione. Ha torto?
Quindi è un attacco a Berlusconi, questo mi è sembrato, tutto sommato, perché la gestione non è mica colpa del cameriere, quindi mi è sembrato un attacco a Berlusconi. Poi alcuni che non hanno il coraggio di attaccare Berlusconi lo prendono con gli altri, e quindi forse è giusto riflettere con risultati negativi, è giusto innovare. voglio ricordare che abbiamo messo un segretario di 41 anni, quando l'abbiamo designato ce n'era 40, nessun partito ne ha uno più giovane, non è che adesso ne possiamo mettere uno di 30 poi uno di 20, poi alcuni forse non hanno il coraggio di fare delle critiche a Berlusconi e quindi, come dire, fanno discorsi di altra natura, però è normale che in una fase di risultati negativi e di passaggio storico, perché non c'è dubbio che un ciclo si va esaurendo, non è ancora chiaro quale sarà il prossimo.
Ecco, ma per esempio lei che è da 20 anni in Parlamento, si sente vecchio oppure pensa
di... Non mi sento vecchio perché io sono una persona che opera ogni giorno a contatto con categorie, problemi sul territorio, quindi l'invecchiamento dipende dalla minore o maggiore freschezza di lei.
Per cui dopo 20 anni in Parlamento, che lei per la prima volta fu eletto nel 92, ricordo, lei dice io ci voglio essere ancora, cioè sarò protagonista.
Guarda, questo poi dipende dagli elettori, dipende dagli
Vabbè, sì, d'accordo, però
per esempio, no? Ci sono dei parlamentari che stanno in Parlamento dal 72, dal 70, anni, che fanno documenti, proposte per il rinnovamento della politica. Io li ammiro perché il problema non è la durata, il tempo, perché anche lì dicono bisogna fare 3 legislature e basta. E chi l'ha detto? Uno può essere un coglione in una legislatura o in un giorno, o essere una persona capace in un tempo più lungo.
Cioè lei dice uno può essere un coglione giovane che ha fatto un congresso, mezza legislatura,
ma anche vecchio, uno può essere eletto la prima volta a 70 anni, mica c'è un obbligo. Voglio dire, il problema non è quanto tempo si svolge una attività.
Evidentemente lei non si sente un coglione lei non si sente un coglione del 92.
Ma dunque, nei politici lo decide poi la gente. E adesso è vero che c'è una legge elettorale, io per esempio sono a favore delle preferenze, no?
Sì.
Io vorrei la legge elettorale con le preferenze. Io oggi ho fatto un convegno a Roma della mia fondazione con la Russia, Italia protagonista, sui temi dell'economia, della crisi, che adesso sono ahimè quelli principali, dove è venuto un pubblico enorme, la gente non è riuscita nemmeno.
Vabbè, adesso pubblico enorme con un convegno, l'avete invitati voi, Gaspar.
No, però voglio dire,
l'avete invitati voi, che pubblico enorme, l'avete invitati voi, certo che è venuto il pubblico, ci mancava pure che fate un convegno e c'è la sala vuota, allora, mica siete masochisti.
Ci sono dei politici, no, se mi fa finire, c'era molta gente, tant'è che c'era più di quella che ci poteva entrare e alcuni se ne sono dovuti andare perché non c'era posto. Allora,
polizia, canallo,
dire, io ritengo che i politici debbano valutare nel tempo la presa delle loro proposte, la capacità di consenso. Io per esempio ritengo che si dovrebbe votare con le preferenze,
vabbè, questo è...
perché le preferenze sono l'unico modo, altro che inquinamento.
Gaspari, però lei lo dice adesso, quando avete, quando avete fatto la legge cosiddetta alla porcata, non mi pare che avete fatto la battaglia per le preferenze, però.
Guardi, a parte che furono presentati gli emendamenti che furono bocciati per volontà di Casini, di Fini e di altri, oltre che di Berlusconi, le sto dicendo che io oggi, che si parla di riforma,
è a favore delle preferenze, va bene,
ritengo che perché le preferenze in modo migliore, io personalmente mi sono candidato con vari sistemi elettorali.
Sì, lo so, nel 92 c'erano le preferenze, nel 92 c'erano le preferenze, nel 94.
Sono anche candidato alle elezioni europee nel 2004, ovviamente erano 8 anni fa, ero ministro, ho preso 220.000 preferenze.
Senta Gaspari, però scusi, no, ma io non sto dicendo che lei non ha voti.
No, la verifica è il consenso, non è... poi dopodiché c'è sta gente che c'è stata molto più tempo di me ed è ancora carica di entusiasmo, di capacità di fare, c'è gente che ci sta da 3 anni e casomai non era utile che ci stesse perché non ha nulla da dire.
Comunque
da
lei dopo 20 anni si sente pronto ancora per un'altra legislatura, almeno per un'altra legislatura.
Io svolgo un ruolo anche di formazione, di dirigente, ci sono molte persone giovani che sono nella politica, non necessariamente in Parlamento, e che io ho seguito nella crescita politica, perché credo che un dirigente sia tale se prepara i ricambi.
Lei sta preparando i ricambi?
Da sempre l'ho fatto, ci sono decine di persone in politica, io ho fatto, io sono un militante politico.
Chi è la persona che ha preparato di più, cioè che è stata sotto le sue grinfie?
Sono decine, guardi, sarebbe lungo.
Decine e decine di persone che hanno appreso l'arte della politica da Gaspari, è straordinario.
Lei non sa.
No, ma io guardi che lo dico sul serio, mica lo so.
Allora, deve sapere, perché poi alla fine sembra che parliamo di... Io nel 1977, penso che un tempo lontano, sono diventato il segretario del Fronte della Gioventù. Poi sono diventato presidente nazionale degli universitari, presidente nazionale del Fronte della Gioventù, sono stato al Secolo d'Italia,
allora?
Dal praticante al direttore, quindi ho avuto dei ruoli nelle varie organizzazioni giovanili che mi hanno portato dalla base al vertice, e quindi in tutta Italia sono migliaia le persone che sotto la mia guida si sono avvicinate alla politica, hanno avuto una crescita politica, e quindi questo fa di me una persona che la mia maggiore gratificazione è essere un punto di riferimento per tante persone.
Quanti sono i Gasparrini? Possiamo chiamare i Gasparrini? Beh, io come i grillini.
Gasparrini,
i Gasparrini, bellissimo, però.
Guarda, io ho una fondazione che si chiama La Protagonista.
No, ma lo so, ma quanti sono? Adesso stiamo un po' scherzando. Gasparrini, i Gasparrini in giro per l'Italia, quanti sono? Mi faccio un numero. Nelle istituzioni, che ne so.
Sarebbe un po' riduttivo perché noi non abbiamo fatto più correnti. Quando c'erano.
Ma che ne so, 200, 300 Gasparrini in giro per nelle istituzioni, come consiglieri, come.
No, parecchie centinaia, sicuramente. No,
parecchie centinaia di Gasparrini, stupendo.
Te le conta ai consiglieri comunali, gli assessori comunali,
certo, quello.
Regionali e parlamentari, sono parecchie. Poi ci sono quelli che fanno politica. Le faccio un esempio. Questo convegno dove oggi.
Oddio, questo convegno.
C'erano un sacco. Ma scusami, se vuole parlare di fatti. C'erano tra il pubblico che c'erano almeno 100-150 ragazzi, sì. Della LUIS, dell'Università di Roma La Sapienza,
potenziali Gasparrini.
Ma che sono persone che fanno riferimento a me, io li seguo nella loro attività, faccio conferenze nella loro università.
Beh, questo è straordinario. Gasparrini in tutta Italia è bellissimo, è una cosa molto bella. Ma non è una cosa ironica, è bella.
Sono uno che si occupa. Io in ogni città, anni fa, Pietrangelo
in ogni città,
Buttafuoco,
in ogni città,
Pietrangelo
Buttafuoco, c'è un Gasparri.
Allora, le posso raccontare un aneddoto che ha scritto Buttafuoco?
Sì, un attimo solo, che però la pubblicità me lo racconto subito dopo e cerchiamo di migliorare sta maledetta comunicazione. E sono giorni che mi dispero. Le comunicazioni, non so perché, funzionano male in questi giorni. Divento pazzo, cari ascoltatori della Zanzara, divento pazzo, a tra poco. Siamo qui a 800 24 00 24. Leggo adesso, credo sul Fatto Quotidiano, riportato da Dago Spia, caro Parenzo,
sì?
Alcune telefonate che avrebbe fatto naturalmente Fabrizio Cicchitto, credo, alla Camera ieri.
Sì.
Noi non ci facciamo sciogliere da Sallusti e dalla sua ninfa Egeria. Al vertice che sarebbe la Santanchè, al vertice abbiamo parlato con estrema durezza, gliel'abbiamo detto, il PDL è Alfano, questo partito perderà pure, ma almeno c'è. Non dobbiamo lavorare per una confederazione dei moderati, anche perché Casino non ha preso un cazzo dalle urne. Alfano si sta giocando la pelle. Molto arrabbiato soprattutto con i giornali. Anche lei è arrabbiato con i giornali?
Amici.
Ma guardi, pensi un po' a questo famoso convegno che a lei non piace.
No, cioè, ma non ho detto che non piace.
Che faceva il moderatore, il quale ci attacca il Piede da due giorni. Quindi sì. Io sono una persona paziente e Belpietro era il moderatore. Però le stavo dicendo un aneddoto di Pietrangelo Buttafuoco, ma lo fa dire, che è una cosa carina.
Come no?
Pietrangelo Buttafuoco, che lei può chiamare, questa guardi è la più grande soddisfazione. Se lei mi dice Taranto piuttosto che Genova.
In ogni città c'è un Gasparrino.
No, ci sono dei militanti che con me condividono un percorso da decenni, come potrebbe capitare a lei nell'attività del giornalismo.
No, ma certo, per carità, assolutamente.
Non è che sono l'unico che ha questo privilegio, però io lo considero la mia vera dote, la mia vera forza.
Senta Gasparri, ma le piace l'idea di un papa straniero?
Il papa ce l'abbiamo già, Ratzinger è straniero, è tedesco.
Un papa straniero per il PDL, dico.
Per il PDL. Ma no, io sono cattolico, ma i partiti sono laici, non hanno papi. Io credo, anzi abbiamo fatto una gaffa, papi, insomma, forse quello ce l'abbiamo. Diciamo che io sono per le primarie. Quindi io penso che noi le primarie dobbiamo proporre Alfano. E poi si propone Cruciani. Se vince Cruciani, e sarà Cruciani il leader.
Cioè, se Montezemolo vuole fare il leader di un ipotetico centrodestra, deve fare le primarie, insomma.
Se si forma uno schieramento, perché può darti che Montezemolo non aderisce a uno schieramento nel quale ci siamo anche noi. Se quelli che stanno nello stesso schieramento hanno diritto a non vedersi imposto un leader, ma hanno il dovere, se ne propongono un altro, di misurarsi tra la gente.
Mi pare molto. A lei piace Montezemolo?
Ma lo conosco da molti anni, non mi sembra neanche lui una novità sconvolgente nel panorama italiano.
Non è una novità.
Io ero adolescente quando faceva il giovane direttore sportivo della Ferrari, una persona che però ha fatto il presidente della Fiat, il presidente
della Juventus.
Industria. Quello sono della Roma, non me lo ricordi questo fatto, è meglio dire della Ferrari.
Era in un periodo nero della Juventus.
Però io dico che è una persona che avrebbe tutti i requisiti per proporsi. Io poi, se ci fosse una elezione primaria in cui c'è il candidato Alfano, Montezemolo e Cruciani, io voterei Alfano. Ma Montezemolo è uno che avrebbe tutti i titoli per proporsi.
Ha fatto pure Italia 90, si ricorda, sì.
Certamente, mi ricordo l'immagine di Montezemolo, erano appena usciti i telefonini, ero giornalista, seguivo da giornalista qualche partita dei mondiali, lui aveva due telefoni cellulari, era l'anno dell'esordio dei telefoni cellulari, quindi era una cosa strafiga.
Era già avanti,
lui era un figo, girava
intorno allo stadio Olimpico, nelle sale stampa, con due cellulari. C'era il Nokia Cityman, che poi ho comprato un anno e mezzo dopo, due anni dopo, spendendo una barca di soldi. Allora costava 1,5 milioni di lire un telefonino nel 92, una roba terrificante.
Senta, ma Cicchitto fa bene a prendersela così con Sallusti, dicendo non ci facciamo sciogliere da Sallusti, dai giornali, eccetera? Fa bene o no?
Ma no, poi i toni sono un po' esagerati. Le ho detto che oggi nel convegno c'era
Belpietro,
si è comportato peggio, e la Russa gli ha fatto qualche precisazione, qualche risposta, e ho detto a Cicchitto di stare attento, perché non era nemmeno intercettato, ha fatto la telefonata nel cortile interno di Montecitorio, che è come fare alla stazione Termini, quindi c'erano quelli che sentivano, se si sentissero tutte le telefonate.
Senta, ma le immagini della Finocchiaro, sì, se sentissero le mie mi metterebbero in galera domani,
mamma mia,
per vari reati. Senta, ma le foto della Finocchiaro l'ha viste?
Sì, le ho viste, mi sembra che sia stato un infortunio sul quale io non avrei piantato una tragedia, perché se lei ha ragioni di sicurezza.
Adesso lei lo fa per galanteria, lo fa per galanteria, anche se
per non inserire. Poi guardi, uno poi si deve avere anche delle accortezze.
Fosse successo a lei, mi dica la verità, fosse successo a Gasparri, che va all'IKEA con una scorta, lei ha la scorta? Lei ha la scorta, Gasparri? Mettiamo che lei va all'IKEA con la scorta e uno della sua scorta prende una padella in mano o una...
Se si vuole comprare una padella, perché costa poco, ma glielo posso chiedere.
Ma no, per quello, mica per la padella, ma no, vedere un uomo della scorta che prende una padella in mano, che spinge un carrello.
Io cerco di stare anche accorto, noi a volte esco dalla macchina, che sto parlando al telefono, che ho un giornale in mano, allora uno casomai ti porge la borsa, cerco di fare attenzione, di prendere io subito la borsa per evitare che però non si può avere questa azione, perché io a volte può capitare, non so lei come campa, io ho il telefono, c'ho un giornale, scendi dalla macchina, se casomai c'hai la borsa o delle altre carte, e uno che ti accompagna le prende, non mi pare che sia una cosa sconvolgente, però io cerco di stare attento anche a questo, perché chi deve occuparsi della sicurezza non si deve occupare della
sicurezza. Ma lei va mai a fare la spesa con la scorta, ad esempio?
Io non vado quasi mai a fare la spesa, sinceramente.
Fa sempre al ristorante.
Se mi passare, diciamo, da qualche parte, ho la scorta al servizio, finché per ragioni di sicurezza riterranno di...
Senta, ma l'idea di...
una scorta.
Oggi si parla...
Tenga conto che uno che c'ha la scorta e che vuole sottrarre la scorta lo deve fare praticamente di nascosto, perché se le succede qualche cosa, ma quello della scorta che era di turno, la responsabilità va a lui. Non so se
lei ho capito. Però anche lei non infierisce sulla Finocchiaro, mi sembra di capire.
No, ma dico, questa è la situazione. Se uno c'ha la scorta e si dice stasera vado a casa, poi quello se ne esce e gli succede qualche cosa, i superiori diranno a quello della scorta: tu perché che eri di turno non stavi là? E quello vuol dire: ma non mi avevano avvisato che quello usciva. Ma diciamo che a volte sottrarsi alla scorta diventa...
Però Gaspari, adesso...
Ma che succede all'IKEA?
Al di là di questo, adesso lasciamo perdere la vicenda Finocchiaro, però è vero che Berlusconi ha in testa queste famose liste civiche nazionali, locali, non lo so?
Non lo so, io credo che... Io mi occupo del popolo...
Si è parlato di Bertolaso, ma lui lo vuole cancellare, il popolo... Berlusconi vuole cancellare il popolo della libertà. Lei lo sa benissimo che è così. Berlusconi vuole cancellare, non ne può più, di questa cosa PDL.
Allora, le dico con chiarezza il mio pensiero. Io credo nel progetto del popolo della libertà, ritengo che sia stata giusta la designazione di Alfano, ne condivido il percorso e ne sostengo l'azione. Il giorno che dovesse cessare di esistere il popolo della libertà, ognuno poi sarebbe libero di prendere le sue decisioni.
Lei che decisioni prenderebbe? Che decisione prenderebbe?
Se non ci fosse il popolo della libertà, probabilmente potrei decidere o di proseguire a svolgere l'attività politica, e credo che questo farei, o di non svolgerla, e se la svolgessi comincerei dalle persone che abbiamo citato.
Ma se non ci fosse più il popolo della libertà, c'è l'ipotesi di fare una nuova N, diciamo?
No, ma non mi sono posto questo problema, è come se mi dicessero: se non ci fosse la zanzara che farebbe?
Ma io ve lo sono posto come problema, me lo pongo ogni giorno.
Ma lei, finché c'è la zanzara, fa la zanzara. Dopodiché ho visto che ha fatto pure uno speciale su Rete 4 l'altra sera, però dopodiché io faccio il PDL perché credo in questo progetto. Dipende da me.
Ma è un problema se Berlusconi, il fatto che Berlusconi non ci creda più, sarà un problema che voi vi ponete?
Ma non ce l'ha detto.
L'ha detto
a lei forse.
Ma no, che a me.
Se ce lo dovesse dire, io sarei tra coloro che gli direbbe che non sono d'accordo con questa valutazione.
Lei entrerebbe mai in una lista civica nazionale al posto del PDL? In una lista civica che
io ho sempre avuto un percorso coerente, ero del Movimento Sociale. Abbiamo trasformato l'MSI in AN. Poi quando c'era ancora a Fini, per volontà di Fini, AM ha deciso di fondersi sì. con Forza Italia a fare il PDL, quindi pur nelle trasformazioni è sempre stato un sì. percorso coerente. Se domani il PDL, quello che c'è oggi, con Berlusconi, Alfano e tutti noi, decidesse di chiamarsi invece che il PDL, il Partito degli Italiani, non avrei nessun problema, però aderire a una cosa diversa non mi sono assolutamente posto. Credo che il PDL ci sarà, andrà avanti, questo vogliono tutti quanti coloro che ne fanno.
Ma Bertolaso, si parla di Bertolaso,
se Berlusconi dovesse dire non c'è più il PDL, può darsi che il PDL proseguirebbe lo stesso.
Senza Berlusconi, dice lei. Dunque, c'è...
Se non ne vuol far parte lui, è un problema suo, voglio dire. Insomma, non è che veramente... un partito è formato da tutti i suoi associati. Noi abbiamo iscritto 1.200.000 persone, e certo non tutti sono uguali. Berlusconi mica è un iscritto qualunque, Berlusconi è fondatore.
Certo, però dice, se non ne vuole far parte è un problema suo, cioè farà un'altra cosa.
Non lo so, ma a me non me l'ha mai detto. E quindi, ma perché lei dice che Berlusconi vuole aderire a un partito di Bertolaso?
No, Gaspari, non mi prenda in giro. Cioè, si parla di una lista civica nazionale che non è il PDL, affiancata al PDL, che ne so, con varie persone...
affiancata al PDL, le iniziative, PDL c'è. Allora mica è un problema mio, io sono del PDL. Se domani vogliono fare delle liste che si alleano con noi, più siamo meglio è.
Ma diciamo la verità, Gasparri, diciamola tutta, alle 20:10.
Berlusconi non so se aderisce al partito di Bertolaso. Ma che c'è? Berlusconi quando aderisce fa il capo.
Che c'è?
Non ha mai aderito a una cosa non comandata da lui.
Su questo
Gasparri,
non c'è dubbio.
Glielo dico, Gasparri, glielo dico con affetto che ho nel cuore per lei e per tutti i gasparrini che sono in giro per l'Italia, le famose cellule.
I gasparriani, perché alcuni sono anche grandi di età, non so. Le famose... cioè, sono molti giovani.
Cellule dormienti. Le cellule dormienti. Voi oggi non avete minimamente idea di come uscire da sto pantano nel quale vi siete messi. E siete con le mani legate. Ma dovete dare.
No, noi siamo sicuramente in una fase difficile, io ritengo.
Mani legate.
Accentuare il rinnovamento che con Alfano, lo stesso Berlusconi, ha voluto realizzare come PDL. Poi sul fatto del nome di questo partito, così come c'è oggi, ma non ho nessuna difficoltà a discutere se ci sono idee più accattivanti. Se poi qualcuno vuol formare delle liste ulteriori che si aggiungano, che si alleino, non è problema mio. Io, se Bertolaso vuol fare una lista, e l'articolo della Costituzione 49 consente a tutti di organizzarsi.
Sento l'ultima cosa, ma
del PDL,
ho capito.
E credo che saremo in tanti, e
vedremo questo.
Non ho notizie di, come dire, di abbandoni del PDL da parte di Berlusconi, che ne è il fondatore e il leader, sarebbe un po' singolare, insomma.
Senta, le è piaciuto
come se sentire Montezemolo lascia la Ferrari e fa la McLaren, cioè,
non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. È che lui non vuole più sentire parlare, ma insomma adesso non l'ha detto esplicitamente, però lo ha riferito a molte persone, non ne può più, lo distruggerebbe il PDL così come adesso.
Quando se lo dirà faremo le nostre valutazioni, io l'ho detto, io sono per il PDL, il giorno che tutti gli associati al PDL decidono anche per il PDL, valuterò che cosa fare, o numerosi amici, forte radicamento, idee chiare. Non credo che sia un problema.
Senta, ma alla RAI che succede? Ho letto che c'è, può darsi un nuovo Santoro,
C'è?
Ha letto che c'è un nuovo Santoro possibile alla RAI.
Un nuovo Santoro? Bene, non lo so. Lei
Vianello, signor Vianello.
Raimondo Vianello.
No, Andrea Vianello.
Andrea Vianello, pensavo Raimondo. Raimondo è stato forte in televisione.
Ha voglia, che c'è? Poi ormai purtroppo non c'è più.
Purtroppo non c'è più, ma anche dei nostri lui era... uno di destra, Raimondo Vianello.
Era uno che ha votato Forza Italia,
Sta su Rai 3 la mattina, che ne so, fa la televisione, ha fatto anche altri programmi. Che
ma come lo vede al posto del posto che fu di Santoro? Al posto del posto è bruttissimo, insomma, nella zona in cui...
Al posto di Santoro, dove? Sky,
giovedì, Rai 2.
Giovedì gnocchi, non Gene, gnocchi.
Come lo vede?
Giovedì ci sono gli gnocchi. Come non è una questione che dipende da me, guardi.
Ma lo so, ma come lo vede? Lei che è un uomo di televisione?
Meglio Cruciani.
Ma che meglio Cruciani?
È più nuovo, con televisione, è più fresco. Parenzo no, perché
non mi dica che è troppo di sinistra, che Vianello è troppo di sinistra. Non mi dica che è troppo di sinistra Vianello, no?
No, ho detto che è meglio Cruciani, io non so manco se lei è di destra o di sinistra, non lo so, lei per si vota, non mi interessa. Parenzo invece è troppo discolo, sono per Cruciani.
Troppo discolo,
venerdì. Parenzo dire che fa quelle domande là, rompe un po' le scatole, se fa il grillino, se fa il parenzino. Invece Cruciani,
vabbè, non mi vuole dire niente su questa ipotesi del giovane.
Io sono per Cruciani, più esplicitamente, non lo sapevo che c'è.
Annunciato definitivamente.
Lo sa benissimo.
Io ho cordiali rapporti, mi invita talvolta la sua trasmissione ad Agorà. Forse sai qual è il problema? Come si deve svegliare presto, probabilmente si è stufato di svegliarsi presto e vuole lavorare tardi.
Può darsi, che sia, sia per
questo. Quelli che cominciano i programmi alle 8, poi si devono leggere i giornali, uscire di casa, si devono alzare 5
è
la
vero,
mattina.
È vero,
ma allora può darsi che Vianello sia stanco di alzarsi presto.
Lo so, può darsi che sia così.
È proprio una turnazione. Io però ci metterei Cruciani, così mo l'ho rovinata, promosso da me.
Esatto, bravo. Senta, ma si possono pubblicare i documenti del Papa, oppure anche lei è della corrente che pensa che Nuzzi sia un mezzo criminale?
Guardi, ci sono delle norme sulla privacy che valgono per me, per lei.
Ma per pure lei, così lei è giornalista, credo, Gasparri, su.
Sì, ma no, ci sono, ma guardi, io sono giornalista, però spesso, anche fare il discorso delle intercettazioni, mi scusi, spesso si sono pubblicate norme che non erano pubblicabili, quindi io credo che lì ci sia una violazione anche della corrispondenza. Guardi che c'è scritto nella Costituzione italiana, il libro è uscito in Italia, e non si può dire, ma siccome le lettere stavano in Vaticano, c'è la tutela della corrispondenza, c'è scritto nella Costituzione. Vabbè, della
va punito, Nuzzi, è pure il Corriere della Sera, allora.
Le sto dicendo che per quanto riguarda tante violazioni, intercettazioni, corrispondenza di varia natura, se in questo caso, come pare, c'è una violazione,
bisogna agire per la tutela.
Ma c'è una norma della Costituzione.
Vabbè, ma insomma,
ma se uno dei documenti li pubblica, no?
Beh, dipende quali documenti, naturalmente.
Allora, ma che vuol dire? Allora, ma io, ci sono delle norme, non è che uno c'ha diritto a fare qualsiasi cosa. La Costituzione della Repubblica, oltre a dire diritto al lavoro e tante altre cose importanti, sancisce la riservatezza della corrispondenza. E questo mi pare che sia un caso classico di violazione. Poi io ne farei una considerazione. Deduco che non c'è una grande tenuta anche negli uffici del Vaticano, perché da quello
su questo non c'è dubbio.
Non è che Nuzzi ha fatto lo scoop. Nuzzi lo racconta.
Sì, anche.
Beh, signore, non è uno scoop. Uno gli ha telefonato e gli ha dato la corrispondenza.
Vabbè, è uguale, è la stessa cosa.
No, non è un colpo.
Non è che ha telefonato a uno a caso, ha telefonato a uno di cui si fida, perché
diciamo gli hanno messo in mano del materiale.
Vabbè,
quello
certo,
che ha violato la riservatezza per primo è colui che ha sottratto la corrispondenza illegalmente.
Perché la Costituzione. Ma perché usa due pezzi e due misure? Perché chi ha consegnato invece la telefonata di Fassino a consorte e legittimamente il giornale pubblicò quella cosa?
Guardi,
non l'avete detto nulla,
bravissimo,
nulla su quello.
Allora, no, mi scusi, allora, proprio questo esempio, lei lo sa che c'è un processo su quella cosa?
Sì, c'è un
processo.
Allora,
perché lì c'è un processo? Allora lo facciano anche su quest'altra cosa. Ha sbagliato l'esempio, Parenzo.
Ma non avete sollevato
conseguenze giudiziarie. E allora si indaghi anche su quello. Lei ha fatto l'esempio sbagliato, perché
no,
c'è un'indagine in corso.
Come io ho detto che lei, che voi non avevate, siccome si usano sempre due pene e due misure,
guardi, io non ho fatto, è la prima volta che qualcuno.
Ma lei l'avrebbe pubblicata quelle.
Io non avrei rubato la corrispondenza, mi scusi. Che cosa
no, ma l'avrebbe pubblicata la telefonata tra Fassino e consorte, lei, da direttore del Secolo?
Da direttore del Secolo? Probabilmente sì, rischiando anche le sanzioni.
E allora di che parliamo? Di che parliamo?
Ma lei mi ha chiesto cosa avrei fatto io, però non mi sarei meravigliato se mi avessero perseguito. Non so se è chiaro. Stiamo dicendo, se Nuzzi e quindi ha dato la corrispondenza, ha commesso un reato, poi se ne assume le conseguenze. Se io passo col rosso e mi fanno la multa, non mi posso arrabbiare. Non so se è chiaro, giusto?
Mi
hanno fatto la multa.
Senta, comunque ci sono dei rottamatori, gente giovani che vogliono rottamare il PDL, da quello che si sente in giro. Abbiamo il traffico, pubblicità e traffico, torniamo tra un attimo per la conclusione con Gasparri. Eccoci qui, qualcuno mi segnala che sono formattatori e non rottamatori, sono un gruppo di persone che si riunisce sabato, alcuni amministratori locali che vogliono, dicono di essere con Alfano, però vogliono formattare, rifare tutto. Non si capisce, c'è una contraddizione in questo, però, secondo me. Non dicono esplicitamente, per esempio, secondo lei sti coordinatori non va azzerato tutto? Gasparri, mi dica la verità, va azzerato tutto?
Ma guardi,
o
molti
no?
Criticano altri dirigenti perché non hanno il coraggio di criticare Berlusconi. Secondo me bisogna innovare, mettere in discussione tutti, dal vertice alla base. Poi ripeto, a Palermo abbiamo sostenuto uno di 30 anni che è stato una catastrofe come candidato.
E dunque?
Il TV ha presentato Luca Orlando, che era sindaco quando lei era bambino, e l'hanno riletto. Quindi bisogna cambiare, non è detto che il cambiamento sia solo un dato generazionale. La discussione è positiva, la discussione va incoraggiata, deve essere costruttiva, con proposte, ma deve essere anche con la giusta critica, quindi non mi scandalizza, anzi io parteciperò anche a momenti di discussione di questa natura, perché penso che la discussione faccia bene. Io credo nei partiti vivi.
Sì, però qualcuno bisogna dare anche un segnale, secondo me, cioè dovete dare un segnale, non è che il segnale
tutto.
Cioè qualche segnale va dato, altrimenti continuate a perdere voti e basta.
Guardi, le ho girato anche
ma questa grande novità politica, sì, l'ho visto, l'SMS, l'ho visto, c'è una Pietralata, se rimane a piedi a Pietralata deve andare a prendere, questo è.
c'è anche il nome e cognome, quindi è utente, uno che sentiva la radio.
Sì, ho visto.
Domani ci sarà la conferenza stampa, vediamo l'annuncio.
Senta, ma qual è sta grande novità di cui si parla da tempo?
Io, scusa, se mi vuole fare bruciare la conferenza stampa di Berlusconi Alfano domani mattina alle 11:30 alla Sala Coc.
Lo so, domani 11:30 anche. Sala Coc. Vabbè, che ci sarà la novità politica, che cosa riguarda? Il nome, che cosa riguarda?
La vedremo domani, la novità noi stasera abbiamo una riunione.
La grande novità domani alle 11:30 allora. Domani
adesso, 11. Stasera siamo stati chiamati a una riunione con Berlusconi e domani ci sarà la conferenza.
Domani ci sarò.
Io come capogruppo mi hanno chiesto di trovare una sala al Senato, perché al Senato che si parla di riforme istituzionali. Ho procurato la sala per la conferenza stampa e domani la vado ad ascoltare.
Vabbè.
Io ho un suggerimento.
Abbiamo una riunione stasera, per parlare di queste
comunicazioni domani. Sentiremo domani.
Ci vediamo domani lì, io ci sono alle 11:30, sono lì.
Cicchitto è molto arrabbiato, è vero che è molto arrabbiato?
Si mette la cravatta, Parenzo, che al Senato è obbligatorio.
Ecco, ma com'è che è sempre elegantissimo, Parenzo? Com'è che è molto arrabbiato? Perché Cicchitto è molto arrabbiato?
Cicchitto è un uomo di esperienza.
È molto arrabbiato, però.
Ritiene che la politica non possa avere improvvisazioni. E quindi ogni tanto, essendo quello che ha più esperienza di tutti noi, ogni tanto dice con franchezza quello che pensa. Il che fa bene. È positivo che ci sia Cicchitto che dice quello che pensa. Che ci siano quelli che a Pavia o a Bologna dicano le cose che pensano sul rinnovamento. Se un partito non avesse un dibattito, una sua vita, se non fosse vivo, sarebbe per l'appunto morto.
Ma Grillo, l'avrebbe votato? Lei è molto dirigente del PD. Ha detto,
no, io a Parma non avrei votato né Grillo né quello del PD, non sarei andato a votare. Come la metà dei cittadini, quanti che sono stati
Lei ne ha detto di tutti i colori su Grillo nel passato,
Ma io non ho grande fila, non c'è dubbio, insomma, non c'è dubbio.
Ma non va da nessuna parte, oppure può entrare in Parlamento alla grande, secondo me?
No, in Parlamento entreranno sicuramente, perché il numero dei consensi che hanno gli può far superare le soglie di sbarramento, certamente. Quindi penso che entreranno in Parlamento. Grillo non credo che si candiderà, non so neanche se sia candidabile, non ho ben capito se ha problemi.
Secondo i suoi criteri, lei lo sa benissimo che problemi ha avuto, perché più volte l'ha detto. Ma non è
quindi non è candidabile.
Secondo i suoi criteri.
Ma la gente lo sa che non lo sa che lui non si può candidare.
Ma sì,
è stato condannato per omicidio colposo.
Ma lo sa, ma lo dicono.
Guidando in maniera sconsiderata causò la morte di alcune persone.
Va bene, l'ha ripetuto più volte, però guardi che
ma è la verità,
ho capito. può succedere nella vita.
No, se uno va su una strada dove era sconsigliato il passaggio.
No, Gaspari, su non è questo il punto. Dai.
Se l'hanno condannato per omicidio colposo, una ragione ci sarà.
Gaspari, con tutto il rispetto, non è che voi potete fare delle lezioni rispetto.
Ma io sto rispondendo alle sue osservazioni. Quando uno prende i voti, rispetto i voti che prende. Dopodiché io rispetto pure il PD, che non voterei mai. Quando prende i voti, elegge un sindaco o Sello, qualsiasi partito, io non voterei mai Luca Orlando, ma mica posso contestare il dato democratico di consenso che ha avuto. Quindi un conto è prendere altro.
Scusi, ma nel futuro ci sarà anche Love of My Life?
Che ci sarà?
Ci sarà anche Love of My Life? Nel futuro ci sarà anche quella che dice Love of My Life a Berlusconi, la signora Minetti, no?
La Minetti, io non avrei arruolato la Minetti, io un altro criterio. Quelli che lei chiamava Gasparrini sono persone che fanno militanza politica e quindi non sono con un percorso, come dire, con la corsia accelerata. Io un altro
la chiama, meno male che la chiama corsia accelerata lei.
Perché sono educato. Però tutte le persone che io ho avviato alla politica e che seguo non hanno una formazione, come dire, ma a volte oggi i tempi sono cambiati, succede a una persona giovane, a un primario di sanità, o una voglia di entrare in politica. Io ho un'altra idea della politica, che passa attraverso la militanza, ma è l'idea mia, perché io
non gliel'ha mai detto a Berlusconi, hai sbagliato a candidare a Minetti?
Nessuno mi ha chiesto un parere quando l'hanno messa lì in Lombardia.
Ma poteva tranquillamente.
Io sono contro in generale le cose improvvisate, in assoluto. E ho visto anche a volte fior di imprenditori o di professionisti che improvvisatisi politici, bravissimi a fare l'avvocato, l'imprenditore, si annoiavano, si scocciavano, che sa, stare in una commissione, discutere un emendamento.
Andare sul territorio, parlare con
quello. Parlare con quello, con quell'altro, è una cosa fatica.
È una fatica, non c'è dubbio.
Uno può essere un grande chirurgo e poi viene in Parlamento ed è un fallimento.
Insomma, Gasparri forever, questa è la realtà. Cioè il metodo Gasparri forever, battere il territorio, le sezioni.
Il metodo della politica che si misura con la gente, perché la gente con senso e forza continuo e penso che lo farò a lungo. E dopodiché, quando però nel frattempo, siccome non penso alla insostituibilità delle persone, bisogna far crescere quelli che poi dovranno proseguire.
E i famosi, l'abbiamo detto. Grazie, buona serata. Grazie, a domani. Allora, la grande novità del PDL, Davide da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Vada.
Tutti di Gaspari dalla Tele Ginocchia. La novità del PDL spero sia questa per domani, un'età massima per presentarsi ed essere eletti in Parlamento. Oggi abbiamo un'età minima, 25 deputati e 40 senatori.
Qualcuno mi ha scritto, non leggerlo, mitico. Aspetti un attimo.
Lanciare la seguente proposta. Età massima, 40 anni per i deputati, 50 per i senatori.
È una stronzata.
Regola molto semplice e ricambiamo la politica.
È una stronzata, Davide. L'età minima, massima, sono tutti i limiti imposti dall'alto, sono un errore. Cioè, non è che si può mettere al massimo 40 anni, 50 anni, un eccesso di giovanilismo che non condivido. Il mitico non leggerlo mi segnala, domani alle 11.30 giustamente novità epocale del PDL, sì. Parleranno Berlusconi e Alfano, a Gaspari hanno dato il compito di prenotare la sala.
Beh, come ha detto ognuno prima. Il suo, no?
Leonardo,
ognuno il suo.
Leonardo da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io avrei dovuto intervenire su per quanto riguarda la scorta della Finocchiaro. E volevo sapere che cosa c'era di male andare all'IKEA con la scorta. Mi si è considerato che una persona che ha la scorta ovviamente avrà pure il diritto di andare a fare la spesa.
Ma infatti non abbiamo criticato il fatto che è andata all'IKEA con la scorta, è che avrebbe utilizzato la scorta. Per quello che abbiamo visto, c'era uno con la padella in mano, l'altro che spingeva il carrello. Punto, basta.
Lo capiscono anche i sassi. Ma non è... che la scorta serve a proteggere il politico.
Se la scorta fosse stata lì, diciamo, come dire, distante dal carrello e dalla padella, sarebbe stato meglio. Punto. Però...
quante persone vanno all'IKEA e spingono il carrello? Si può essere scortati il carrello.
Facciamo attenzione, perché voglio dire, anche le padelle diciamo che sono delle armi per...
Ma non è... Dai, scusi, adesso lasciamo perdere. Non credo che guardassero le padelle per motivi di sicurezza, Cioè,
sì, vabbè, era una battuta. Questa qua, quindi insomma, non era tanto una critica quanto le critiche sul fatto che queste persone tenessero in mano la padella e spingessero il carrello, insomma.
Ma sì, ma è l'immagine di una scorta che viene utilizzata... anche, forse, secondo quell'immagine che abbiamo visto, per altre cose. Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. Raffaele da Firenze, Giulio, provincia di Pavia, Mario da Lucca e altri ancora. Siamo qui, andiamo in provincia di Pavia, la Zanzara prosegue fino alle 21. Giulio, eccoci.
Salve, signor Crociani.
Dica, lei ha la viva voce, il viva voce, l'auricolare.
Signor Crociani, buonasera.
Lei ha
l'auricolare. Mi sente?
Sì, lei scusi, come è collegato? Con l'auricolare, col viva voce, come è collegato?
No, col telefono.
Col telefono, ok, adesso si sente meglio.
Ecco, allora, complete la trasmissione e poi velocissimamente, sì. Per quanto riguarda l'intervento onorevole Gaspari, io dico che chi è causa del suo mal canta a se stesso. Io sono un vecchio lettore del Movimento Sociale Italiano.
Che c'entra il Movimento Sociale Italiano?
Il signor Fini, cuor di leone, in mano l'Italia. E quella svolta di Fiuggi facendo.
Ma che c'entra la svolta di Fiuggi, Giulio? Ma siamo alla preistoria!
No, sì. Se non è la preistoria, in Italia l'unico partito attualmente che potrebbe fare politica sociale è il Movimento Sociale.
Vabbè,
perché noi siamo comandati da Marini per Bandini.
Chiami tu qualcuno?
Scusi, il Movimento Sociale, quello magari di Almirante, quella roba là, ancora.
Ma Almirante si dovrebbe stare molto a tanta gente, guardatevi bene,
sì.
Lo dico io. Perché non è questione che noi non abbiamo degli uomini adatti a governarci.
Ci vuole bisogna tornare al Movimento Sociale.
Tornare al Movimento Sociale Italiano.
Un partito, il Movimento Sociale Italiano adesso, state tranquilli che senza far campagna elettorale arriverebbe il 51% dei voti.
51%, certo.
Se lei è riuscito a prendere quello che è riuscito, un partito con... delle fondamenta e degli ideali per il Movimento Sociale Italiano prenderebbe un sacco di voti.
Quando ha fatto lei l'ultima volta un check-up completo? Un check-up
lei
completo.
Si faccia furbo Parenzo, che è un idiota completo, si faccia furbo, si faccia curare.
Quando ha fatto
tranquillo.
Un check-up completo?
Quando ha fatto un
si
test?
Si faccia curare Parenzo, lei è un grandissimo maleducato, se ricordi bene, Capone. Crociani, lei è un santo a sopportarlo.
Sì, Giulio, scusi, però glielo dico anch'io, quando è che ha fatto l'ultimo controllo serio? Perché qui, se lei pensa al Movimento Sociale, c'è da preoccuparsi, caro Giulio.
Molto.
Invece quei partiti che abbiamo adesso come il PD, come il Movimento 5 Stelle.
No, a me stupisce, non sto giudicando il Movimento Sociale, a me stupisce che lei pronunci la parola Movimento Sociale Italiano. Cioè, ma direi la stessa cosa se lei avesse detto Partito Comunista, ci vuole il PC o ci vuole Democrazia Proletaria, o ci vuole, io avrei detto la stessa cosa. Cioè,
ma un partito che faccia politica sociale in Italia non c'è più.
Non c'è la politica sociale.
Non è questione
sociale.
Di essere di estrema destra.
Senta,
estrema
dove si trova in provincia di Pavia lei? Dove si trova?
Non ho capito, mi scusi.
Dove si trova? Che chiamo la solita ambulanza che è da qualche giorno che è rimasta
ferma.
siete molto simpatici comunque, fate sempre la trasmissione nel quale non fate parlare gente.
Ma lei sta parlando per dire, ha parlato per dire sta stronzata del Movimento Sociale Italiano?
Perché vedete che però mi dietro il discorso. Perché
dove si trova lei, voi, Giulio?
Io ho partito con l'MSI, sì, per certo. Un sacco di voti.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Dove si trova? Dove si trova lei?
In Lomellina.
In Lomellina.
Dove le coordinate? Ci lasci le coordinate precise.
In Lomellina, coordinate precise.
Le coordinate precise le do in separata sede a Parenzo.
Alla centralinista, non si preoccupi, che poi le gira ai signori quelli col camice bianco.
Va bene.
Grazie,
lei
Giulio.
Lei mi dica, lei dica, quando arrivano?
Non è grave comunque, la situazione non è grave.
Siete proprio gravi voi.
No, un paio di giorni, quando arrivano gli infermieri, lei esponga pure questa teoria del movimento sociale. Vedrà che poi loro risolvono tutto, vedrà.
Se lei dica, ci vuole il movimento sociale per risolvere il paese.
La legano su una lettiga e via. Insomma,
ha capito, cioè, il sistema è semplice, però poi qualche punturina, un sedativo, un incontro con un esperto, con uno specialista.
Certo, una minestrina al burro la sera, a letto presto.
Un paio di giorni, secondo me. Poi a Pavia sono anche sono bravi a Pavia. Sono bravissimi a Pavia. A Pavia ci sono degli ospedali meravigliosi. Bene, grazie Giulio. Grazie. Raffaele da Firenze.
Sì, buonasera, buonasera. Io, mi sentite?
La sento, un attimo solo, aspetta.
Chi è?
Pinuccio, l'amico Pinuccio, voglio parlare con lui.
Non è.
Pronto?
Pinuccio?
Ehi, ciao ragazzi, mi chiamate sempre nei momenti meno opportuni. Sto al telefono con Stefano, il sindaco di Taranto.
Ma sempre con, ma sempre con la gente che...
E sto all'altro telefono, aspettate.
Vabbè.
Ripazio. No, mi hanno chiamato due grillini che vengono a rompere le scatole.
Due grillini? Che c'è da dire?
Prima venivano i testimoni di Geova, adesso vengono loro.
I testimoni di Geova?
I pazzi, allora, ti stavo dicendo, il bazooka adesso lo dobbiamo fare fuori, lo mettiamo sotto al letto di mia suocera. I mitra li seppelliamo all'interno dell'Ilva, ecco. Invece le bombe a mano le buttiamo nel Mar Piccolo, che ce ne frega a noi. Va bene, che l'altro giorno che è venuto Niki l'altro giorno, piangendo, la pistola. Secondo te lo devo far agitare così a questo? E ci ha letto la poesia mezz'ora di Pasolini contro la guerra, madonna mia. I pazzi, mi raccomando, butta questo oggetto inanimato, come ha detto Niki. No, che fai? No, le forbici, la pistola.
Sta parlando con Stefano, capito?
Mi raccomando, poi tu non ti preoccupare che adesso ti mando qualche guardia del corpo. Quello della Finocchiaro, uno lo manda a te. L'altro mi sta facendo
le guardie
di pomodoro nello scantinato. Va bene, nei passi, mi raccomando, butta il bazooka.
Giustamente, ti pare che abbia...
Ragazzi, scusate, ma
perché... Scusa, Pinuccio, ma tu eri al telefono con il pazzo Stefano?
Sì,
ma noi è tre giorni che lo rincorriamo.
Amico mio, noi abbiamo un allevamento di cozze insieme a Taranto.
Un allevamento di cozze?
Sì, sono cozze transgeniche, che sono 750 grammi l'uno.
Ma scusa un attimo, Pinuccio, ma che è sta storia del bazooka? Noi sappiamo che c'è una pistola, mica un arsenale.
No, lui va a caccia.
E col bazooka ci va?
Perché dovete sapere che a Taranto gli animali sono più grandi, è normale. Perché lì crescono intorno all'Ilva.
Le galline
sono di 2 metri. diciamo che c'è un'area che predispone alla crescita.
Scusa un attimo, ma poi questa storia... Però hai avuto una buona idea a suggerire la scorta della Finocchiaro. Che ha detto lui? Che atteggiamento ha avuto?
No, lui ha detto che uno se lo prende. Gli altri due non gliele posso dare, perché uno sta facendo le boatte di pomodoro con mia suocera, perché la Finocchiaro piacciono, e l'altro domani mi deve lavare le tende.
Vabbè, giustamente, dice, sono impegnati in altre cose.
Paghiamo con i buoni pasto.
Ah, con i buoni pasto queste cose qua, sì. Vabbè, comunque, com'era? Abilito?
Era sereno,
abilito il sindaco.
Lui in realtà non ha capito le frasi di Niki.
Ah, questo lo capisco.
Onestamente non lo capiamo neanche noi. Però diciamo che il nostro cane, il pastore Maremmare, è l'unico che lo capisce. Quando parlo col cane, perché lui ha detto butta questo oggetto inanimato, si stava virando, aveva capito che era la pistola. E poi abbiamo spiegato i sepolcri imbiancati, la mistificazione, la narrazione, perché lui piangeva, Niki, venuto la pistola, noi abbiamo detto che è successo, siamo stati costretti a chiamarlo, però adesso ha detto che va in giro al massimo con una fionda,
vabbè. Grazie Pinuccio, noi ogni volta che dobbiamo cercare qualcuno, allora ogni volta che ti chiamo, però almeno una volta che chiamiamo cerca di farti trovare libero. Ogni volta stai, una volta con Emiliano, una volta con il pazzo Stefano, un'altra volta non so con chi, vabbè, comunque grazie Pinuccio, buona serata. Alessandro da Roma.
C'hai i numeri di tutti, sto pilota.
Cioè, è pazzesco, parla al telefono con tutti.
Sì, buonasera.
Dica.
Buonasera, dico, a nome di tanti, comunque apprezzo molto il modo in cui ho capito l'animo con quale poi affrontate certi argomenti, per cui si può solo giocare e scherzare, no, non ci prendiamo troppo sul serio. L'insofferenza è totale nel sentire ancora questi politici che hanno intenzione di ripresentarsi sotto nuovo aspetto, altre forme, come se non capissero che pirandellianamente sono già dei morti viventi. Però ecco, il fatto che debba tornare anche il grande mago, no? Il fratello Silvio, non ha pensato mai di chiedere all'altro mago. Sì, il mago Silvio, il fratello Silvio, il mago che Gioele Magaldi sostiene essere al potere in virtù di pratiche esoteriche che Gioele Magaldi ha sempre promesso di rivelare, che mai fa, perché nessun giornalista si presta o presta il fianco a dire vabbè, chiariamo questo aspetto che è goliardico e parliamo del perché faccia queste pratiche di magia rossa, la raggi del sangue all'estero, ma nessuno che vada a cominciare a pungolarlo su quello che
sta parlando, Alessandro?
Dove è uscito? No, non dica così, sto dicendo cose che in ambienti massonici sono ben note.
In ambienti massonici.
Sì, vabbè,
ma in ambienti psichiatrici, non massonici.
Scusate, avete intervistato Gioele Magaldi più volte?
Sì,
oppure,
no, due volte, sì, ma insomma.
Gioele Magaldi è massone?
Sì, ma che c'entra?
Ecco, Gioele Magaldi ha scritto due lettere aperte al fratello Silvio. Sì, e in una di queste lettere non sostiene che vorrebbe rivelare aspetti che riguardano il motivo per cui è al potere, cioè, e allora cominciamo a chiedere lumi riguardo anche a questi argomenti che nessuno affronta, cioè quali sono queste pratiche magiche?
Ci vuole la seconda qua,
ma io pure la terza, pure la quarta,
eccola qua, è partita.
Senta, però perché non la fate partire quando Gioele Magaldi
è partita.
Non si può fermare la scelta. No, non si può fermare. Ma ha capito cosa ho chiesto? Anche stando
è partita.
Lei dice solo se ha capito quello che sostengo.
No,
che
non ho capito nulla.
A chiedere lumi.
No, ma che me ne frega a me di chiedere lumi a Berlusconi sulla massoneria? Abbia pazienza, Alessandro.
Se per lei la preoccupazione. Ma come
oddio.
No? La preoccupazione di gente che ha il potere da 20 anni e che crede in queste cose, applicando certi riti e certe situazioni, andrebbero chiarite. Quando poi uno fa la lettera aperta,
sì, dove si trova lei?
Dichiara, ma che c'entra dove mi trovo?
Dove si trova? No, se, così,
è un'indicazione. Sono di Roma.
Ma Roma, che quartiere?
Sì, io sento il suono dell'ambulanza e vado io incontro, non si preoccupi.
Ecco, vale incontro, tranquillo, però almeno dobbiamo avere un
mi faccia dire solo una cosa, perché vi voglio bene, siete simpaticissimi, occasionalmente stronzi, però vabbè, capisco sempre l'ambito. Vabbè,
mi dica mentre si avvicina la...
Vuole per favore farti voce di questa la prossima volta che l'intervista, chiedere chiarimenti su cose che lui, tra l'altro le minacce che ha fatto a Silvio Berlusconi, che non venga in mente a fratello Silvio o a qualsiasi altro loro scagnozzo cortigiano di intraprendere azioni improprie e legali nei riguardi di nessun membro del Grande Oriente Democratico. Primo, non siamo gente che porge l'altra guancia.
Allora?
Secondo, per ogni azione simile c'è il rischio di una reazione
che zona si trova lei?
Dolorosa. Cazzo, sono pericolosi, sono armati, sono incazzati. Ho capito, ma questi sono pericolosi.
Ma in che zona
è pericoloso?
Questo sta dichiarando che sono pronti a intervenire con degli scagnozzi.
Ma è lei pericoloso, se è libero, se è a piede libero, se non lo prendono subito gli infermieri bravi.
Intanto le cose che le ho detto sono scritte, la gente può andarsela a leggere.
Benissimo.
Nelle due lettere aperte al fratello Silvio.
Fratello Silvio.
Poi lei sa esattamente di cosa parlo, ma forse non può parlarne.
Certo.
La comprendo, ha la mia comprensione, però capisco che sta al posto suo in virtù del fatto
che c'è il fratello,
certe domande,
che c'è il fratello Silvio,
domande
certo.
Non si possono fare.
No, non c'è dubbio. Traffico, arrivano, traffico. Siamo qui, andiamo a Venezia da Marco, buonasera.
Ah, buonasera.
Dica.
Niente, molto semplice. Oggi, oggi appena iniziata la vostra trasmissione, avete parlato di Renzo Bossi.
Sì.
Il buon Salvini, nella sua pagina Facebook, vi ha criticato, vabbè, dicendo che dovete parlare della disoccupazione invece che di Renzo Bossi.
Noi non parliamo, poi noi parliamo di quello che vogliamo, e in particolare.
Ma appunto, ci mancherebbe, ma, porco cane,
vabbè, allora...
lo voglio anche vedere. E allora gli ho mandato un piccolo post su Facebook dicendo: ma scusa, parlano di quello che vogliono, la libertà di stampa e la libertà di parola è una cosa sacrosanta. E ho detto, poi parlare di disoccupati perché? Cioè, ho detto, in fin dei conti la Lega siete stati 20 anni al governo e siamo ridotti alla carità, quindi qualche colpa l'avete anche
alla
voi.
Alla carità mi sembra esagerato comunque.
Ma no, vabbè, certo, ma è un modo di dire, sono veneto e si dice alla carità, per parenti
allora...
il significato. E praticamente poi gli ho scritto, ma voi avete sperperato dei soldi pubblici, l'Eurocredit Nord, la Croazia, questa... E il signor Salvini mi ha bannato dopo 2 secondi e mezzo, ha cancellato tutto quello che ho scritto. Mm. Quello che volevo dire è questo: se Salvini e la Lega pensano di crescere ancora o di ritornare in auge e usare i social network alla Grillo e questo caso, devono imparare a rispondere, non a cancellare la gente.
Vabbè, però adesso
perché
io...
Se no, vabbè, ma è una cosa... Io sono veneto, la Lega qua l'abbiamo vissuta tutti, è anche piaciuta, ha avuto anche delle forti simpatie all'inizio. Voglio dire, ma se questi credono di parlare di pulizia, Salvini ogni 5 minuti parla di pulizia, di queste cose, e poi non vuole rispondere, non vuole fare, non vuole parlare, e cosa usa? Il social network per farsi pubblicità? Va bene, la dica subito, ma...
Ognuno comunque, scusi, però abbia pazienza, no Marco? Sì, uno può decidere di bannare su Facebook chi vuole, come vuole, non mi pare una cosa...
Infatti. Cioè, no, no, infatti ha fatto benissimo. Cioè, io infatti ho chiamato voi e l'ho detto in pubblico.
No, no,
Salvini mi ha bannato, chiuso il discorso, ha fatto bene lui e ho fatto bene io a chiamare, avete fatto bene voi a parlare del suo posto, siamo in democrazia, porca miseria, quindi giustamente. Io ho solamente detto questo e dico e consiglio questo alla Lega, questo mi permetto di dirlo. Se volete ricrescere, cosa dite la verità, come stanno le cose, e provate a ritornare a dialogare con le persone come si faceva tanti anni fa. È inutile fare i grandi proclami che Maroni ci racconta, ritorniamo alla vecchia Lega, questo e quell'altro, e poi si riducono che appena si parla di Eurocredit Nord o si parla della Croazia o si parla delle sale bingo, questi tacciono, non rispondono, scappano. Se vogliono ritornare a quello che erano, devono ritornare a essere puliti e chiari, perché se no non lo sono, questo volevo dire, in chiave ironica lo sto dicendo anche comunque. Ecco.
Ok, grazie, tutto. Grazie.
Grazie a voi,
Mario da Lucca, comunque ripeto, il problema è, cioè, se uno ha bannato qualcuno, chi se ne frega, cioè, non mi pare una cosa fondamentale. Salvini o un altro è la stessa cosa, cioè, se uno ha diritto di fare quello che vuole. Cioè, non...
Ti segnalo una notizia molto più importante di questa vicenda di Salvini.
Sì.
C'è un nuovo video della signorina Sara Tommasi,
sì,
apparsa completamente nuda all'attacco di Casini contro il signoraggio
ma
bancario.
Tu, scusa un attimo, però veramente mi stupisci, cioè, è una roba vecchia, è una roba di ieri.
Perché è stata ripresa oggi da diversi quotidiani.
Ma ho capito,
online.
Ma è una roba già online, forse ieri, addirittura l'altro ieri. Ma di che stai parlando?
Come ieri non ne abbiamo purtroppo accennato. Io ho avuto modo di visionare soltanto ora questo video, purtroppo.
Sì.
Ne consiglio, diciamo, la visione a chi ha a cuore il signoraggio bancario.
Vabbè.
La signora Tommasi.
Francesco da Novara? Sì. Francesco, dica. Francesco.
Sì, Francesco, eccomi.
Dica.
Buonasera. Allora, parto dalla fine e non dall'inizio.
Sì.
Devo dire, puntata scoppiettante.
Vabbè.
Complimenti per le ambulanze. Poi. E soprattutto l'invito a Parenzo. Mi piacerebbe tantissimo, richiesta, sentire ambulanze anche per quando gli strafalcioni li prendono i politici. Perché al momento vedo...
L'ambulanza è riservata istituzionalmente agli ascoltatori.
E questo molto male.
Beh, non lo so, suona male, è un format, è così, cosa vuole che le dica? Non possiamo stravolgere tutto e cambiare. Comunque, velocemente, che devo definire una cosa.
Lo so, però voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lo so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta. Io voglio sbellicarmi, lo dica, per favore, lo dica.
Ascolti, chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Detto questo,
no, ma lo dica più forte, la prego, più forte.
Cruci- 10 anni io mi voglio sbellicare dalle risate, vorrei che Parenzo prendesse una bella ambulanza e tutte le volte che quel cazzone lì che ha tenuto in piedi Berlusconi, che non mi ricordo neanche più, Cicili Poti, spara le sue stronzate, gli mandi una bella ambulanza. Sarà, io voglio ridere quando sono al casello di Carisio, voglio ridere.
Questo bravo, l'abbraccio. Salvini, non come stai Matteo?
Bene, sto arrivando a Soncino, in provincia di Cremona, a incontrare dei cittadini.
Allora, che è successo qua?
Ma io vi stavo ascoltando e mi stavo divertendo anch'io. E su Facebook mi confronto ogni giorno con tantissima gente
ma
della Lega.
Ma è vero che hai cancellato quell'intervento dell'ascoltatore?
Sì, perché io mi confronto con la gente che ci mette il nome, il cognome e la faccia. Io ho 13.000 amici su Facebook, nella pagina fan, e 5.000. E c'è dentro leghisti, non leghisti, pidiellini, grillini, e ci si confronta. Però a me piace parlare con la gente con nome e cognome, con Beppe Cruciani che mette la sua faccia e si presenta come Beppe Cruciani. Quelli che sono in Facebook e inventano i nomi, non mettono le facce, si mettono le sigle, a me piace sapere con
chi parla. Questo è vero, però bisogna mettere nome e cognome. Ma è vero che oggi a Radio Padania qualcuno ha detto: quando ci sarà la Padania in tutte le piazze ci sarà una statua del suo fondatore Umberto Bossi? Io voglio solo sapere se è vero o no.
E che ne so, io oggi ero a Strasburgo a lavorare, ho condotto stamattina per un'ora, abbiamo parlato dell'Imo e non delle statue di Umberto Bossi.
Verificalo, grazie, dobbiamo chiudere, ti aspetto presto. Pubblicità, ciao. Giornale radio delle 21 e noi ci sentiamo domani, sempre qui presenti al vostro servizio, umili al vostro servizio, umili non troppo, alle 18.30.
Tienimi da conto, Monti.
La Zanzara.